Buonasera, grazie a tutti della presenza. Se prendiamo posto, diamo anche la possibilità al dottor Porciani di effettuare l'appello.
Audia, Barba, Bramati, Camardo, Campagnano, Carapellese, D'Angelo, Divaia, Facchini, Ferrari, Ferri, Fiore, Galluzzi, Gerosa, Giacomazzi, Iacovella, Lanzi, Lupi, Maiocchi, Morana, Palmisano Massimo, Palmisano Francesco, Perazzi, Perrone, Ricò, Serini, Sorisina, Stallo, Straniero, Valtorta, Verri, ventitré presenti.
Grazie. Nomino scrutatori la consigliera Audia, il consigliere Serini e il consigliere Verri. Allora, non abbiamo interventi dei cittadini. Per quanto riguarda i verbali, abbiamo l'approvazione del verbale del 14 marzo. Come di consuetudine, se non ci sono pareri contrari, lo diamo per approvato. Allora, non ho personalmente comunicazioni da fare, chiedo al Presidente Bramati, no, non ci sono comunicazioni per il momento. Allora, passiamo al punto 4 dell'ordine del giorno, che sono la presentazione di mozioni e di interrogazioni da parte dei consiglieri. Iscritta a parlare la prima è la consigliera Audia.
Grazie Presidente, io non ho mozioni o interrogazioni da presentare, ma volevo approfittare solo un minuto per rilevare una cosa un po' incresciosa che si sta verificando negli ultimi tempi, o perlomeno da un bel po' di tempo. Capita che ogni volta che c'è il Consiglio e arriviamo in orario, perché il Consiglio abbia inizio alle 19, molto frequentemente il Consiglio prima delle 19.15, 19.20 non ha inizio. Questa sera ci siamo trovati a dover aspettare il segretario per poter avviare i lavori. Il fatto che comunque c'è un articolo 23, i primi due commi, che impongono che si proceda alla verifica del numero legale e mezz'ora dopo eventualmente non ci sia il numero legale dei consiglieri per poter andare via ai lavori, di ripetere la chiama, significa che se noi iniziamo in ritardo già sulla prima chiama e se dovessimo aspettare anche l'altra, siamo qui magari un'ora a far nulla. Per cui inviterei cortesemente sia gli uffici sia i colleghi a cercare di essere presenti tutti per le 19. Poi, per carità, un impegno può capitare a chiunque, ma che frequentemente noi dobbiamo arrivare qui e continuare sempre con la solita tiritera ad aspettare sta diventando offensivo nei confronti di tutti. Grazie.
Allora, la prima cosa le chiedo se per favore può mettere per iscritto quello che lei ha detto adesso. Fa parte delle richieste che normalmente si fanno nelle mozioni e interrogazioni. Non era previsto allora come... L'intervento quantomeno deve essere scritto e consegnato. Le chiedo se per favore lo può fare.
Non ho nessun problema a farlo.
Grazie. E diamo la possibilità al dottor Porciani di replicare.
Allora,
In ritardo, io ero in ufficio a terminare una cosa urgente, prima cosa, quindi ero qua da molto prima delle 19 che voi siete arrivati. Avevo detto di chiamarmi per iniziare il consiglio e c'è stato un malinteso, quindi io generalmente non faccio aspettare mai nessuno. Stavo facendo, ultimando una cosa urgente, quindi io non mi giustifico e non devo scusarmi con nessuno del mio ritardo.
Grazie dottor Porciani. Diamo la parola al consigliere D'Angelo.
Grazie presidente, buonasera a tutti. Sì, presento all'attenzione del consiglio la seguente mozione. In virtù, in forza della in virtù e in forza delle attività di recente, ma non tanto recente, nel senso che si sono sviluppate indicativamente nell'ultimo biennio, se non addirittura quasi nel triennio, nelle attività svolte da un'associazione internazionale che porta il nome di Lions, che oltretutto per l'anno in corso ha in previsione un ritrovo sulla città di Milano che vedrà la stessa città meta da parte di tutti i Lions provenienti da parte di tutto quanto il mondo. Ecco, in funzione dell'importanza a livello internazionale, ma anche delle diverse attività che, come dicevo, negli ultimi tre anni dai diversi club che sono presenti non solo sul Municipio 5 ma su tutta quanta la città di Milano, e mi riferisco alle attività di sensibilizzazione rispetto al contrasto del femminicidio, piuttosto che all'affermazione delle pari opportunità tra uomo e donna, come anche delle attività di supporto e di sostegno nei confronti delle persone della terza età ed in particolar modo delle attività svolte nelle RSA, di cui anche il municipio si è fatto carico. Ecco, in funzione di questa e di tante altre attività che ora ho elencato più dettagliatamente nella mozione che consegno all'attenzione del municipio, ecco, propongo che il consiglio si interessi di intitolare un luogo in favore di Melvin Jones, il fondatore dei Lions, che decede nel 1961 e che porta a compimento un'opera molto importante rispetto a quello che è stato il percorso di questa associazione, che nasce con degli intenti che erano molto diversi da quelli per cui noi oggi l'abbiamo conosciuta. Ecco, per tutte queste motivazioni e anche per le altre che troveranno tutti quanti i consiglieri elencate nella mozione trascritta, chiedo che il consiglio si esprima. Grazie.
Grazie consigliere D'Angelo. Diamo la parola alla consigliera Fiore.
Grazie presidente. Io presento un ordine del giorno che chiedo che venga messo in votazione adesso quando il presidente riterrà più opportuno, a norma dell'articolo 15 del regolamento di organizzazione, eccetera, eccetera. Premesso che lo leggo, poi semmai se c'è da dire qualche parola vi direte quando posso intervenire. Premesso che da molti anni il Comune di Milano, in occasione della ricorrenza del 25 aprile, fornisce a tutte le associazioni che ne fanno richiesta delle corone di alloro da apporre alle numerose lapidi dedicate ai caduti della Resistenza o deportati nei campi di sterminio. La posa delle corone in occasione della festa della Liberazione costituisce un momento di grande partecipazione per i cittadini. Il quartiere Stadiera è viva testimonianza, so che a qualcuno queste cose danno un po' fastidio, però gradirei silenzio, grazie. Il quartiere Stadiera è viva testimonianza del tributo di sangue di tanti giovani che negli anni del fascismo, non volendosi piegare ai dettami di un regime sanguinario, hanno sacrificato la loro vita in nome della libertà e della pace. Le tante lapidi presenti in quel quartiere sono il segno tangibile di un sacrificio che non deve essere dimenticato, memoria di un passato neppure troppo lontano, ma oggetto di numerosi atti di vandalismo da parte di gruppi che ancora si ispirano agli ideali nazifascisti, sfregi che sono consistiti nella maggior parte delle volte nell'asportazione o distruzione delle corone, ma che hanno anche visto imbrattare e distruggere le lapidi. Sempre dopo tali atti vergognosi si è provveduto a ripristinare le corone rubate o distrutte, a ripulire le lapidi imbrattate e a riparare quelle vandalizzate. Recentemente presso il civico numero 1 di via Spaventa è stata sottratta la corona della lapide del partigiano Mario Peluzzi e sono state lasciate scritte oltraggiose sui muri della via recanti la seguente firma: Forza Nuova. Negli stessi giorni presso lo stabile di via Bonghi 12 è stata asportata la corona dalla lapide del partigiano Martino Cavallotti. Il 20 marzo scorso in via Spaventa numerosi cittadini hanno provveduto a ripulire i muri delle scritte e alcuni bambini guidati dai genitori e da una maestra hanno realizzato una corona di carta colorata per sostituire quella sottratta. Anche in via Bonghi il 6 aprile bambine e bambini della scuola di via Brunacci, accompagnati dai genitori, hanno portato una corona di carta colorata preparata da loro per sostituire quella sottratta. Purtroppo nottetempo anche la corona realizzata dai bambini della scuola di via Brunacci è stata distrutta. Considerato che coloro che hanno perpetrato con il favore della notte tali atti vergognosi non solo hanno profanato la memoria di chi ha sacrificato la propria giovane vita per la libertà di tutti, ma hanno disprezzato il lavoro e l'impegno di tanti piccoli cittadini che, dimostrando senso di responsabilità ed attaccamento ai valori della democrazia e della pace, hanno concretamente dato prova di civiltà e senso di responsabilità. È dovere dell'istituzione ribadire la propria totale adesione ai valori della Carta Costituzionale, facendosi altresì garante di quella memoria che è alla base della nostra storia di democrazia, prendendo le distanze da ogni forma di esaltazione di un regime che ha soppresso la libertà e condannando qualsiasi atto di profanazione di memorie che per un cittadino italiano devono essere considerate costituzionalmente intoccabili. Si chiede pertanto che questo municipio, 1) condanni senza alcuna riserva tali atti di vandalismo, 2) prenda le distanze da tutti coloro che tali atti promuovono, pongono in essere o anche solo giustificano, 3) organizzi iniziative volte a sensibilizzare i cittadini sui temi fondanti dello spirito costituzionale. Ora chiedo se, non so, quale, quando può, se viene posta in
discussione. Allora, il Presidente. Appena terminate tutte le mozioni e le interrogazioni, le do di nuovo la parola.
Perfetto, grazie.
Diamo la parola al consigliere Serini.
Grazie Presidente, espongo un ordine del giorno e una mozione. L'ordine del giorno è indirizzata, come d'abitudine, al Presidente del Municipio 5, al signor Sindaco del Comune di Milano e ai signori assessori competenti del Comune di Milano e ovviamente del Municipio 5. In premessa, Radio Radicale esiste da decine di anni. Radio Radicale ha garantito la miglior trasparenza di atti, fatti e circostanze della storia recente dell'Italia repubblicana, che Radio Radicale rischia, per mancanza di fondi, di essere chiusa. Considerato che Radio Radicale risulta essere ad oggi il contenitore informatico e digitale più ampio, completo ed esteso che sia attualmente disponibile e fruibile da tutti, che mentre i sinistri compagnucci che tanto tuttora van parlando di essere custodi di istanze democratiche nel nostro paese erano indaffarati ad accarezzare con chiavi inglesi AZ-36 il cranio di ragazzi sedicenni come Sergio Ramelli, lasciandolo prima invalido vita e poi morto in cassa, Radio Radicale trasmetteva liberamente ogni sorta di comizio, quelli di Almirante inclusi, che pur con posizioni lontane delle mie e del gruppo che rappresento, Radio Radicale ha sempre sostenuto una libera, piena, completa e oggettiva informazione, a differenza di quant'altri a sinistra si ammantano di superiorità morali ma di violenze materiali, avanzo il seguente ordine del giorno, chiedendo che il Municipio 5, come facente parte del Comune di Milano, si impegni con ogni mezzo per la garanzia di sopravvivenza di Radio Radicale, esempio di plurale e inclusiva informazione, la cui chiusura comporterebbe inevitabilmente la perdita dello storico archivio. Avanzo inoltre la seguente mozione, più di carattere quasi di amministratore di condominio che di altro. Sento un rumoreggiare dalle parti della sinistra, ma avrò detto qualcosa che a loro non piace. Prego. Come diceva Manzoni, so da destra uno squillo di tromba, a sinistra risponde uno squillo, vedete, come siete letterari. E, d'altra parte, la storia... Posso terminare, consigliera, oppure...
Per favore,
posso continuare?
Non è cominciato bene questo consiglio, vorrei che ritornasse la calma.
Oppure posso riprendere lo strumento dialettico che le norme democratiche di questo paese,
per favore,
di questo principio assegnano a ciascun consigliere?
Scusatemi, vorrei un'interruzione di questo consiglio. Per favore, consigliere Serini, si risieda. Allora, da tanto tempo ci sono problemi, per l'amor del cielo, però una certa correttezza si è sempre mantenuta. Vorrei di nuovo che tornassimo a questi livelli. Il rispetto quantomeno del sistema. Poi dopo, per l'amor del cielo, ognuno ha le sue idee. Spero che d'ora in poi le vediamo fuori di qua e qui diamoci una regolata tutti. Ho detto tutti, consigliere Carapellese, forse non ho, penso di non aver tralasciato nessuno. Allora, ritorniamo. Allora, evidentemente quello che io ho detto, se volete che io sospenda il consiglio, io non ho problemi, voi sapete che io sono molto deciso su queste cose, se devo sospendere il consiglio lo faccio, sospensione per 10 minuti, pensateci bene e poi ricominciamo. Io ve lo chiedo, ditemi quello che voi volete fare, volete un consiglio corretto che si va avanti oppure vogliamo sospendere per 10 minuti e ripensarci? Se quello che vogliamo è sono 10 minuti di sospensione, ognuno prenda, si parli, si faccia e poi ricominciamo, ok? Consiglio sospeso. Per favore, un pochino di silenzio perché stiamo consultando la direzione, un attimo. No, ma perché c'è un discorso che allora
se percepito Presidente poi può parlare, se non l'accettano, perché i processi sono secondo per i dubbi e devono avere i due terzi di voti favorevoli. Quindi è una cosa ancora. E poi dopo lo metteremo a posto nel regolamento. Sì, sì, però lo voglio fare con cose diverse, nel senso che io preparo tutto, lo faccio leggere, partiamo in aula, e non si fanno fare niente, mi sembra la cosa più.
Non fai cosa ci sono nessuno.
Sì, sì, come solito lo faccio in televisione, facciamo per una volta, poi io lo leggo, che loro poi lo fanno. L'ultima volta è stata una. Si sono attaccati i piedi alti. Non è facile, è più che complicato, perché allora prima deve essere firmato da 5, poi dopo lo può discutere se desidera la parola, però dopo tanto sì. Viene votato.
Allora, tu decidi quando parlo, dimmi che ci sono.
Per favore, consigliera Fiore, se si può avvicinare un attimo. Poi dopo anche il consigliere Serini. Diamo la stessa spiegazione. Bene, riprendiamo i lavori. Diamo di nuovo la parola al consigliere Serini.
Grazie Presidente, mi spiace aver urtato la sensibilità di qualcuno, ma non era mia intenzione urtare la sensibilità dei presenti, ma andiamo oltre. Mozione invece, questa è una mozione come dicevo più da amministratore di condominio. Premesso che la sala consiliare Walter Tobagi del Municipio 5 è la sede istituzionale rappresentativa dell'amministrazione pubblica più vicina alla cittadinanza e che tale sala è per fortuna utilizzata per ogni pubblica assemblea istituzionale, per ogni pubblica assemblea richiesta sia dai gruppi politici del Municipio che da ogni cittadino seguente la relativa normativa, che la sala consigliare Walter Tobagi ha anche il dovere di rappresentare degnamente la memoria di un coraggioso giornalista ucciso dalle Brigate Rosse, perché è indaffarato a indagare su quest'ultime, che l'attuale situazione di decoro della sala consigliare è, secondo me, poco consona sia al rispetto della personalità cui è intitolata, sia del compito istituzionale cui questa sala è chiamata, avanzo la mozione chiedendo che il Municipio 5 si attivi con fondi propri del bilancio 2019 per la sistemazione di muri e impianti audiofonici, restituendo così alla collettività uno spazio adeguato e consono al ruolo che riveste. In questa mozione mi sono dimenticato, chiedo scusa, di mettere anche i bagni che sono antistanti alla cosa, che sono purtroppo non può essere scritto anche l'odore e il lezzo che proviene da questi bagni, però credo che ciascuno di noi che abbia avuto un'urgenza di natura menzionale e o altro abbia avuto un certo problema a dar sfogo alle proprie legittime istanze fisiologiche. Credo che questo municipio farebbe una cosa buona ad intervenire su, si può dire, entrambi tre gli aspetti?
Consigliere Serini, le posso dire che personalmente, come Presidente del Consiglio di Municipio, ho già provveduto ad avvertire da lungo tempo sia per l'azienda che fa le pulizie, eccetera. Diciamo che purtroppo la risposta che io speravo non è quella di avere finalmente dei bagni puliti, vuoi anche per la partecipazione di persone che non hanno certo interesse a tenerli puliti, però queste cose noi le abbiamo già fatte, mi sta bene e accetto la sua, però guardi che non è da dire, non è da adesso che ci interessiamo. Grazie consigliere Serini.
Lungi dall'essere una critica, soltanto una proposta.
Diamo la parola al consigliere Giacomazzi.
Grazie Presidente, presento una mozione in cui si richiede l'annullamento del provvedimento di area B e l'individuazione di misure adeguate per il contrasto all'inquinamento. Premesso che il 2 di agosto 2018 la Giunta Comunale di Milano ha approvato la delibera 1366 avente oggetto ridefinizione del perimetro della ZTL istituita con deliberazione di Giunta Comunale 2927 del 2011, riperimetrata con deliberazione di Giunta Comunale del 1055 del 2015 e con deliberazione di Giunta Comunale 58-2016, regolamentazione della circolazione dei veicoli superiori a 12 metri di lunghezza e trasportanti merci pericolose, approvazione della disciplina viabilistica low emission zone denominata area B. Il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per l'amministrazione comunale, immediatamente eseguibile. In data 23 novembre 2018 la Giunta Comunale di Milano ha approvato la delibera 2075 avente oggetto ridefinizione del perimetro della zona ZTL delineato con deliberazione di Giunta Comunale 1366 del 2018, modifiche ed integrazioni alla disciplina viabilistica della ZTL denominata area B, istituita con deliberazione di Giunta Comunale 1366 del 2018. Il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per l'amministrazione comunale, immediatamente eseguibile. Preso atto che il 25 febbraio del 2019 è stata attivata la zona a traffico limitato detta area B, che impedisce l'ingresso alla città di Milano dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 19.30, agli appositi varchi, alle automobili alimentate a benzina con classe Euro 0, alle automobili alimentate a diesel con classi di inquinamento Euro 0, 1, 2, 3 senza FAP e alle automobili a doppia alimentazione GPL gasolio e GPL metano con classe di inquinamento Euro 0, 1 e 2. Il 1 di ottobre 2019 sarà impedito l'accesso alla zona traffico limitato detta area B anche alle automobili alimentate a diesel con classi di inquinamento Euro 4 senza FAP. È volontà dichiarata dell'amministrazione comunale quella di vietare anno dopo anno l'accesso ad area B a un numero di autoveicoli sempre maggiore. Considerato che l'istituzione della zona traffico limitata area B risulta contestuale all'aumento del prezzo dei biglietti e degli abbonamenti mensili del servizio di trasporto pubblico gestito da ATM, annullando così ogni possibilità di disincentivo all'utilizzo dell'automobile in favore dei mezzi pubblici. Area B risulta essere stata una scelta univoca e unilaterale del Comune di Milano, senza che ci fosse stato alcun confronto preventivo né con le categorie sociali e produttive né con le amministrazioni degli enti pubblici comunali dell'Interland e della Regione Lombardia. L'introduzione della low emission zone area B è stata peraltro oggetto di parere negativo da parte della maggioranza dei 9 municipi del Comune di Milano. Il divieto di accesso crea una discriminazione nei confronti di alcune categorie di cittadini e di operatori, in quanto colpisce chi è economicamente più debole e non può permettersi la sostituzione dell'autoveicolo. Il provvedimento non vieta unicamente l'accesso alla città a chi non risiede nel Comune di Milano, ma proibisce anche la circolazione ai cittadini milanesi con l'automezzo ritenuto non conforme. Le attività produttive rischiano di subire un pesantissimo contraccolpo economico. Sono infatti stimati in 6.000 gli ambulanti milanesi e in 2.000 le aziende che operano nel campo dei traslochi e dell'autotrasporto, che saranno colpite dal provvedimento. A queste si aggiungono le imprese di artigiani che devono lavorare con un mezzo di trasporto, quali ad esempio imprese di impiantistica, installazione e manutenzione, imprese del comparto edile e per l'attività di manutenzione come gli artigiani, commercianti, esercenti e attività di installazione. Contestualmente all'adozione del provvedimento non è stato previsto dal Comune di Milano e da ATM alcun significativo potenziamento dei mezzi pubblici per garantire un migliore servizio alla cittadinanza. Contestualmente all'adozione del provvedimento non sono stati realizzati parcheggi di interscambio in prossimità dei varchi d'accesso, necessari per permettere ai cittadini che non risiedono nel Comune di Milano di posteggiare l'automobile al fine di utilizzare i mezzi pubblici. Un abbattimento rilevante dei livelli di inquinamento a seguito del provvedimento RB non ha alcuna base scientifica. L'aria infatti si sposta e non esiste alcuna barriera che impedirebbe alle polveri sottili di entrare nel territorio comunale. Sarebbe altresì necessario ragionare su un piano metropolitano e regionale. Tutto ciò premesso, il Consiglio di Municipio chiede al Sindaco e alla Giunta del Comune di Milano di annullare il provvedimento denominato Area B con effetto immediato, istituire un tavolo con Regione Lombardia e i comuni della città metropolitana al fine di individuare misure alternative volte a ridurre realmente l'inquinamento, incentivare i cittadini all'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico, scongiurando l'aumento del prezzo dei biglietti e degli abbonamenti mensili, migliorando nell'efficienza e potenziando in modo significativo il servizio, ma prevedendo anche controlli adeguati per il contrasto al mancato pagamento delle tariffe.
Grazie consigliere Giacomazzi, diamo la parola al consigliere Palmisano Massimo.
Sì, grazie Presidente. Presentiamo un'interrogazione, in realtà la reiteriamo perché non aveva ricevuto risposta, e ci vediamo costretti a farlo perché nel frattempo sull'edificio oggetto di interrogazione è intervenuto anche un fatto delittuoso, per cui proviamo a riproporre questa interrogazione. Per me è indirizzata agli stessi che erano in indirizzo nella scorsa, cioè ovviamente i presidenti delle commissioni urbanistica, sicurezza e ambiente. Allora, premesso che in data 19 marzo l'edificio ex officina Renault sito in via Sant'Abbondio in prossimità del ciclico 26 è stato colpito da un incendio che, secondo le dichiarazioni degli agenti della polizia locale intervenuti, sarebbe di origine dolosa, con sviluppi di alte fiamme e densa colonna di fumo che ha provocato grande allarme tra i cittadini del circondario, oltre a grave danno di un'auto parcheggiata peraltro irregolarmente lungo il muro perimetrale dello stabile. Considerato che l'edificio colpito è stato oggetto di una altra interrogazione in data 8 giugno 2017, alla quale non è mai pervenuta risposta, che le successive sollecitazioni alla risposta, effettuate oralmente e poi in maniera scritta a distanza di un anno, hanno avuto il medesimo esito. Rilevato che sulla succitata precedente interrogazione già si rappresentavano i gravi problemi di decoro, di igiene pubblica con avvistamento di ratti, di sicurezza, e non ultimi quelli di potenziale danno ambientale, stante il compromesso stato dell'immobile e le pregresse attività meccaniche svolte negli anni al suo interno. Rilevato che il recente incendio interviene ad aggravare le circostanze create da un manufatto da anni in stato di completo abbandono, conferendo adesso un aspetto ancora più sinistro e indecoroso, che solo un caso al momento ha voluto che questo spazio non sia diventato dimora pericolosa e abusiva come tante altre in città, di chi che sia, e che colpevole sarebbe aspettare che accadesse, posto che l'appena approvato documento di programma di governo del territorio della città inserisce nuovi obblighi.
Mi scusi consigliere Palmisano, Serini per favore, un rispetto almeno per il consigliere che sta parlando. Sì, però da qua si sente il brusio e penso che non faccia piacere al consigliere Palmisano avere qualcuno dietro che parla. Grazie.
Non interessa. Quindi dicevo, posto che l'appena approvato documento di programma di governo nel territorio della città inserisce nuovi obblighi nei confronti dei proprietari di immobili oggetto di problemi derivanti dal loro cattivo stato di conservazione e che un'azione in questo senso relativamente allo stabile in oggetto sarebbe ora ancor più impellente e necessaria, tutto questo premesso e considerato, nuovamente si interroga il Comune di Milano e gli assessori competenti attraverso codesto Consiglio di Municipio circa la proprietà dell'edificio abbandonato, la possibilità che il dolo dell'incendio non debba rappresentare motivo di preoccupazione futura perché legato a qualche tipo di strategia malavitosa, le azioni che il Comune ha posto in essere nonché la tipologia e la tempistica di quelle che intende intraprendere ai fini della ricostituzione del decoro urbano dell'area e della verifica del rischio ambientale, la possibilità nell'immediato di ripulire il perimetro dell'edificio dalla sorgente di insalubrità costituita dal cumulo dei rifiuti, dalla vegetazione che lo copre e col nuovo incidente occorso anche dalle esposte conseguenze della combustione. Si chiede se è nei piani dell'amministrazione centrale intraprendere un percorso che porti ad un utilizzo dell'immobile utile e dignitoso. Alleghiamo alcune foto esplicative e si chiede gentilmente la risposta scritta. Grazie.
Grazie consigliere Palmisano. Diamo la parola al consigliere Carapellese.
Grazie presidente. Io presento una mozione sulla manutenzione straordinaria del lotto sud Gratosoglio. Ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dal regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio di Municipio, si rivolge istanza affinché nel termine stabilito vengano adottati provvedimenti richiesti con il presente atto, di cui ho ricevuto segnalazione e sollecito da parte di molti cittadini residenti. È indirizzata al presidente Bramati, al presidente Maiocchi, a tutti i componenti del Consiglio di Municipio, alla presidente della Commissione Casa Chiara Perazzi e per conoscenza l'assessore Rabaiotti. Premesso che da molti anni si chiede da parte dei cittadini, delle associazioni sindacali del settore casa e dalle rappresentanze sociali il completamento di manutenzione straordinaria del lotto sud del quartiere Gratosoglio nel territorio del municipio 5, rilevato che già in altre occasioni sono state prospettate soluzioni e risorse destinate alla riqualificazione del quartiere, compreso tentativi di dirottamento delle stesse risorse in altre realtà del territorio, penalizzando il quartiere Gratosoglio e il municipio 5, che recentemente sono state preannunciate risorse aggiuntive relative a fondi della Regione Lombardia per la riqualificazione del patrimonio Aler di Milano, che si prevede il rifacimento di alcune parti con risparmi e avanzi ricavati, prevedendo in particolare un primo intervento di riqualificazione delle tre torri di via Saponaro, rifacimento delle facciate, coperture isolanti per migliorare l'efficienza energetica, rifacimento delle pensiline, balconi, parapetti e finestre, eccetera, che si prevede un successivo intervento per l'adeguamento dei fabbricati della zona box alla normativa antincendio, incluso nuove linee antincendio, luci di emergenza e porte antipanico. Considerato che gli interventi sopramenzionati sono del tutto parziali, insufficienti e non risolutivi rispetto alla situazione in cui versa l'intero quartiere Lotto Sud, perché restano in situazioni di degrado e abbandono molti altri edifici in cui piove in casa, con infiltrazioni e perdite dei giunti e pluviali, che già in altre occasioni il quartiere Gratosoglio è stato penalizzato per azioni tendenti a rinviare le opere e spostare le risorse inizialmente destinate ad altre realtà del patrimonio Aler, che occorre chiarire complessivamente e comprendere nelle opere sopramenzionate anche l'esatta entità dei lavori in economia, compreso la sistemazione delle strade pertinenziali interne al quartiere, spesso causa di infortuni dei cittadini residenti e in aggiunta di altri lavori accessori. Tanto premesso, rilevato e considerato, si chiede che venga convocata al più presto la Commissione Casa del Municipio sul territorio del quartiere per informare e valutare insieme ai cittadini residenti l'effettiva programmazione delle opere e le relative risorse destinate, che alla riunione siano invitati gli assessori competenti e i rappresentanti di Aler Milano, che la Giunta Municipale e il Consiglio di Municipio, ciascuno per gli aspetti di propria competenza, ottemperino alle richieste. Grazie dell'attenzione, ho concluso.
Grazie a lei, consigliere Carapellese. Diamo la parola al consigliere Camardo.
Sì, buonasera. Io volevo chiedere semplicemente un minuto di silenzio a seguito della mancanza della recente dipartita di Cesare Cadeo. Grazie.
Allora, al termine di mozioni e interrogazioni si terrà un minuto di silenzio. Diamo la parola al consigliere Iacovella.
Oddio. Grazie Presidente. Presento una mozione rivolta ai Presidenti Bramatti, Maiocchi, ai Presidenti delle Commissioni, della Commissione Verri e Giacomassi. Premesso che già in passato, mozione sul balcone in Ripamonti, si era posto il problema di riqualificare tratti della Vettabbia per istituire visibilità, decoro e bellezza naturalistica ad uno storico corso d'acqua, che sta per ultimarsi un intervento di sostituzione del guardrail nel tratto di via Gargano, angolo via 40, e di ripulitura dell'alveo della Vettabbia, che già nel PTO da anni viene indicata una cifra di 2 milioni di euro per la manutenzione straordinaria della Vettabbia, riconfermata nella proposta di PTO 2019-21, codice interno 445. Considerato che dopo un grave incidente avvenuto alcuni mesi fa tra Viale 40 e Via Broni, si è verificato lo sfondamento del guardrail con ripercussioni sul sottostante ponticello, che quel tratto iniziale di Via Broni, dove scorre la Vettabbia, rimane pieno di arbusti e del vecchio guardrail di ghisa che impedisce la visione della roggia, che in altri tratti in prossimità di Via Ampuola il corso d'acqua va ripulito e riqualificato. Si chiede di indicare e aggiungere tra le priorità del PTO 2019-21 la ripulitura, manutenzione degli alberi e la riqualificazione di tratti di Vettabbia sovraindicati, con la sostituzione, come si è fatto in via Orobia, del guardrail di via Broni, per rendere quella zona più in sintonia con la bellezza naturalistica e storica di quei luoghi. Grazie.
Grazie consigliere Iacovella. E per favore consigliere Serini, se ci porta anche l'ordine del giorno. Grazie. E diamo la parola alla consigliera Lanzi.
Grazie. Provo a leggerla in piedi, vediamo se ci vedo. Presento un'interrogazione sull'importante manifestazione di ieri che ha visto qua praticamente metà ospedale San Paolo e in una importante inaugurazione. Ero presente con la consigliera Gerosa e devo dire che la cosa più importante e toccante è stata la testimonianza dei ragazzi che sono seguiti dal centro, che si sono espressi veramente in modo sincero per la loro vita. Allora, è indirizzata al presidente Alessandro Bramati. Premesso che il giorno 10 aprile è stata ufficialmente presentata nel Municipio 5 l'attività di Spazio Blu, servizio per le dipendenze patologiche, dedicato a minorenni e giovani consumatori di sostanze sottoposti a provvedimento giudiziario, che lo stesso servizio afferente alla SST Santi Paolo e Carlo, a partire da tale data, trasferisce stabilmente la sua attività dall'ospedale San Paolo alla sede del Municipio 5, via Tibaldi 41, quarto piano, operando dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 16.30, considerato che il contenuto di tale servizio è stato presentato ai consiglieri nella Commissione Congiunta Politiche Sociali, Salute e Sport di venerdì 5 aprile dalla stessa responsabile del servizio, dottoressa Mara Gonevi, che ha illustrato finalità e attività della struttura, a cui concorre un'equipe multidisciplinare di operatori e specialisti del settore. Considerato che tutti gli spazi del quarto piano di via Tibaldi sono ora completamente riservati ai servizi afferenti alla SST Santi Paolo Carlo, e sono tre in dettaglio: UOMPIA, il servizio di neuropsichiatria infantile, il punto fragilità ADI per l'assistenza domiciliare, e dal 10 aprile anche questo spazio blu, si chiede di verificare se il comune, di fatti proprietario dell'immobile, mette a disposizione gli spazi in forza di una particolare o esclusiva convenzione con l'ospedale San Paolo o ASST Santi Paolo e Carlo, di conoscere il percorso politico-amministrativo che ha portato Spazio Blu in Tibaldi e quali impegni ha comportato o comporta per il municipio, vuoi per il settore che per la parte politica, e se con l'occasione siano state avanzate da parte del Municipio 5 nei confronti di ASST richieste di impegni di potenziamento del servizio Uompia gravemente carente per lunghe liste d'attesa. Si chiede di appurare se siano previste misure di cautela per la convivenza in spazi contigui del quarto piano di due attività rivolte a utenze sensibili e contrapposte, ovvero i bambini assistiti da Uompia e i giovani sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria, e di confermare se siano stati informati, coinvolti, l'assessore al welfare del Comune di Milano, Pier Francesco Maiorino, più i servizi sociali territoriali del quinto piano che si occupano di minori per analoghe problematiche. Considerato inoltre che la presentazione del servizio è avvenuta alla presenza dell'assessore alla Regione Giulio Gallera, dello Stato Maggiore della SST San Paolo e Carlo con il Presidente Dottor Stocco, i direttori di area dipendenze e salute mentale Dottor Gatti e Biffi e una folla di operatori sanitari, più il Presidente del Tribunale dei Minori Dottoressa Gatta e rappresentanti della Prefettura e della Polizia Locale del Municipio 5 nonché tutti i dipendenti del settore nei vari uffici, si chiede per quale motivo non sia stato inviato un invito formale ai consiglieri tutti per coinvolgerli doverosamente nella funzione di tale importante presidio di prossimità sul territorio e non certo per invitarli al buffet che ha seguito la presentazione.
Grazie consigliera Lanzi. Diamo la parola alla consigliera Soresina.
Grazie Presidente. La mozione seguente fa seguito alla commissione dell'altro giorno in cui, parlando del riposizionamento degli stalli in via Brioschi, ho detto appunto di aver fatto le rilevazioni, aver fatto delle verifiche, per cui appunto vorrei portare alla vostra attenzione il lavoro che è stato fatto. Si rivolge appunto all'attenzione dell'assessore municipale e alla viabilità Giovanni Esposito. La mozione riguarda appunto la richiesta di posizionamento stallo di via Brioschi tra via Bonghi e via Giulio Carcano, numeri dispari mantenendo il doppio senso. Visto che l'assessore Granelli, in seguito a petizioni dei cittadini che richiedevano il riposizionamento dello stallo in oggetto, ha proposto di portare il senso, doppio senso a senso unico ed accettare il riposizionamento dello stallo, visto che l'assessore Granelli non ha prodotto alcun documento tecnico a supporto della sua proposta di eliminazione del doppio senso, visto che, interrogato personalmente il coordinatore della petizione, ha espresso l'interesse a mantenere il doppio senso da parte dei cittadini firmatari, visto che, consultato il regolamento attuativo del codice della strada, articolo 140, misurati i marciapiedi, gli stalli, le carreggiate di questo tratto di via Brioschi, sussistono gli elementi per ritenere fattibile mantenimento del doppio senso, si chiede all'assessore Esposito di presentare all'assessore Granelli le misurazioni e la proposta allegata che prevede il mantenimento dell'ampiezza del marciapiede e stallo lato destro e prevede la possibilità di ripristinare lo stallo precedentemente esistente utilizzando una parte del marciapiede. Se vi interessa vi posso far circolare appunto le rilevazioni e la proposta appunto che riguarda questa mozione. Grazie.
Grazie consigliera Soresina. Allora adesso abbiamo un minuto di silenzio richiesto dal consigliere Camardo per Cesare Cadeo. Grazie a tutti. E consigliera Soresina, possiamo avere la sua mozione, per favore? Allora, al punto 5 dell'ordine del giorno abbiamo il parere richiesto per il permesso di costruire convenzionato per un intervento edilizio di nuova costruzione in via Monte Sabini 10/9. Diamo la parola al consigliere Verri.
Grazie Presidente, rispetto ai due pareri che trattiamo questa sera, questo è appunto quello relativo a un intervento privato in via Monti Sabini 10/9, dove l'ambito della nostra espressione di parere è vincolata a quanto appunto segue. Leggo la parte delibera dove si propone di esprimere parere favorevole alla richiesta di permesso di costruire, anche con riferimento all'interesse municipale sotteso alla proposta del servimento dell'area, quale dotazione territoriale di servizi, tenuto conto che la medesima area risulta essere in continuità al verde previsto da limitrofi di via Monti Sabini antegnati a Midani. Come ulteriore indicazione, quanto all'importo derivante dalla monetizzazione, si chiede che lo stesso possa essere utilizzato per la realizzazione di uno degli interventi di cui al punto 3 della delibera del Consiglio del Municipio 5 numero 21 del 26/7/2018 sul PI Monti Sabini, con particolare riferimento alla sistemazione dei giardini scolastici. Grazie.
Scusate la distrazione. Diamo la parola alla consigliera Gerosa.
Abbiamo esaminato in commissione questo parere, richiesto parere, abbiamo convenuto sui contenuti della delibera, quindi voteremo favorevolmente.
Grazie consigliera Gerosa. Diamo la parola al consigliere Iacovella.
Con le stesse motivazioni illustrate dalla consigliera Gerosa, votiamo anche noi a favore.
Grazie consigliere Iacovella. Diamo la parola al consigliere Palmisano.
Sì, grazie. Anche la nostra intenzione di voto è favorevole, avendo condiviso tutte le motivazioni. Grazie.
Grazie consigliere Palmisano. Allora, provvediamo alla votazione. La votazione è aperta. Possiamo chiudere la votazione se tutti un attimo. Allora chiudiamo la votazione. Presenti 27, favorevoli 27. La delibera è approvata, cioè il parere è approvato. Al punto 6 dell'ordine del giorno abbiamo un altro parere. Il permesso di costruire per un intervento edilizio di ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione della superficie esistente d'ampliamento per la realizzazione di una residenza per studenti convenzionata in via Giovenale 15 e in via Colmoschin 14/16. Diamo la parola al Presidente Verri.
Grazie Presidente. Rispetto a quella precedente, questa è una situazione che ha richiesto più tempo, più approfondimenti e più valutazioni anche per l'incidenza dell'opera. Rispetto alla proposta di deliberazione che è stata portata nell'ultima commissione e anche a seguito dell'intervento che l'operatore aveva anticipato qualche ora prima, ma che poi ha formalizzato con la presenza personale qui in commissione, in cui ha proposto appunto la sostituzione di una delle opere che noi avevamo indicato, in particolare di tralasciare al momento l'intervento sulla circopedonale di Via Lorenzini per le ragioni esposte, ambito che comunque è ben presidiato in quanto in area interessata da ulteriori sviluppi e progetti, per cui può essere alla bisogna, come si dice, essere sicuramente riconsiderato. Io andrei a leggere, nonché appunto un'osservazione che, se non erro, aveva rilevato la consigliera Lanzi, giustissima, era non aver riportato nell'espressione del parere quello che comunque già avevamo indicato in conferenza dei servizi, cioè sulla contestualità o comunque sulla fine dei lavori, osservazione più che giusta, per cui è stata appunto riportata in un emendamento di alcuni punti, che quindi leggerei già la versione emendata che vi è stata consegnata prima, per non... Quindi, rispetto alla versione discussa in commissione e mandata agli uffici ieri, le modifiche che si propongono sono queste. Quindi, delibera di esprimere un parere sostanzialmente favorevole qualora accolti i rilievi già espressi nella delibera di Consiglio Municipio numero 5, del Municipio 5 numero 28 del 27/11/2018, fatte comunque salve la variazione sottoindicata, che poi è quella di Lorenzini, la spiegheremo bene, e le votazioni alla soprintendenza per i beni culturali in ordine alla richiesta di apposizione del vincolo sul cosiddetto corpo antico, nonché auspicando un equo contemperamento dell'interesse dell'operatore privato con l'interesse portato dal Comitato per la vivibilità del quartiere del Boschino via Giovenale, chiedendo al contempo che, punto 1, nella nuova convenzione siano definite e indicate le opere di urbanizzazione di interesse municipale per le quali si propone la realizzazione e come di seguito riportate, e qua c'è l'aggiunta, con richiesta che dette opere vengano avviate prima e o contestualmente all'avvio dei lavori per la realizzazione della residenza universitaria e comunque ultimate entro la conclusione dell'intervento edificatorio stesso. Il punto A è rimasto uguale, quindi come opere, che è titolo di Crezio Caro, così come il punto B, che è l'intervento di qualificazione di porzione di parco della resistenza di Via Tabacchi, all'area giochi, e quindi il punto C diventa ripavimentazione del portico Cascina Piccola, complesso Cascina Chiesa Rossa. Qua c'è un ulteriore inserimento. A riguardo si accoglie la proposta dell'operatore, presentata nella seduta della Commissione Municipale Urbanistica del 4 aprile 2019, di sostituire l'intervento denominato nuovi percorsi ciclopedonali, sistemazione impianto di illuminazione pubblica, raccolta acque meteoriche tra via Lorenzini e Ripamonti, che potrà essere riconsiderato nell'ambito di prossimi interventi in programma su quel determinato comparto, con il seguente intervento. Quindi punto D, anche questo quindi è nuovo, riqualificazione delle aree adiacenti all'intervento di via Giovenale e via Colmoschin, mediante interventi inerenti alla viabilità, l'arredo urbano, il verde, con creazione di nuove dotazioni di parcheggio. Fatto comunque salvo il coinvolgimento del Municipio 5 per un concertato impiego delle eventuali risorse residue. Il resto è invariato, quindi io metterei la lettura. Grazie.
Diamo la parola al Presidente Bravatti.
Solo per... dare il parere favorevole legato alla competenza all'urbanistica, evidenziando che nella delibera si è cercato di contemperare tutte le esigenze che sono emerse, e questa delibera va evidentemente letta anche con i richiami allegati, che sono la delibera citata fatta nel 2018 e il verbale della conferenza dei servizi, dove sono anche espresse in maniera più puntuali tutta una serie di richieste, sia legate appunto al tema delle opere da realizzare, sia sul tema viabilità, sia sul tema parcheggi, dal nostro punto di vista in questa proposta delinea in maniera più precisa e puntuale tutta una serie di paletti che non sono frutto di, come è stato detto, che sono frutto sia di un impegno legato al percorso istituzionale personale delle commissioni, ma anche banalmente di 6 ore di conferenze di servizi, di interlocuzioni e di processi che hanno cercato sia col comitato, con l'operatore, con tutte le parti in interesse, che hanno cercato appunto di delineare un perimetro nel quale si cerca con l'obiettivo di non ributtare nel degrado quell'area, ma di cercare nel percorso di qualificazione di considerare il più possibile le esigenze di tutti. Questo ci sembra che sia formulato in questo testo in maniera, dal nostro punto di vista, una buona soluzione, che non chiude ma che apre, anche legato appunto alle disponibilità che in parte che l'operatore ha dato anche nell'ultima commissione.
Grazie Presidente Bramati, diamo la parola al Consigliere Serini.
Grazie Presidente, innanzitutto vorrei ringraziare l'enorme lavoro che il Presidente della Commissione Urbanistica ha fatto fino adesso, impegnandosi sia sul primo che sul secondo lavoro presentato, certamente per ingombro e portata dell'intervento edilizio di Colmoschin, lo studentato, la Bocconi eccetera, anche per l'indotto che rappresenta per il municipio e forse anche per la città intera, è probabilmente il lavoro più corposo che è stato fatto. È evidente che il Presidente Verri non è stato da solo, ma è stato supportato da tutta la Commissione e dalla Presidenza di questo Municipio, che nelle parole adesso di Bramati ha ripercorso la mole di lavoro e la mole di impegno che è stato profuso per giungere a una sintesi su questo argomento. È tuttavia, secondo me, da far osservare che appunto l'importanza di questo intervento edilizio, appunto perché non è in una zona periferica del municipio, ma insiste in una zona altamente urbanizzata, altamente densamente abitata, con un contesto edilizio prevalentemente di case di inizio secolo scorso o comunque fatte entro gli anni 50 del secolo scorso, e quindi con una carenza di parcheggi congenita per la storia della stessa area su cui questo intervento insiste. Bene, a fronte di questa considerazione uno e a fronte due della più che palesata assenza di volontà da parte della ditta costruttrice di prevedere delle metrature più o meno grandi, più o meno chiuse, più o meno sviluppate, più o meno ad uso in vendita o in affitto, ad uso dei già residenti cittadini in quest'area, ecco, a me sembra un limite. Ora, con tutto il rispetto che posso avere per le posizioni di ciascuno, mi permetto di avanzare un emendamento sostanzialmente al punto, al punto 1, D. Nel senso, dopo la locuzione nuove dotazioni di parcheggio, che apprezzo che siano state inserite, recependo la sensibilità che ritengo di testimoniare e di avanzare non soltanto da parte mia, che abito da tutt'altra parte rispetto alla zona all'interno della città di Milano, ma sensibilità dei residenti, propongo uno. Di aggiungere D1, in particolare il Municipio 5 richiede di creare numerosi posti auto interrati sotto il corpo di fabbrica dello studentato e delle sue pertinenze, da destinarsi a vantaggio dei residenti dell'area interessata in termini di acquisto o di affitto da parte di costoro. Tali posti auto dovranno essere costruiti anche in deroga all'articolo 115 del regolamento edilizio del Comune di Milano, che a sua volta deroga alla legge 122-89, cosiddetta legge Tognoli. D2. In particolare il Municipio richiede di valutare con attenzione la prevedibile richiesta di parcheggio in superficie per auto a noleggio, tipico utilizzo da parte dell'utenza prevista dallo studentato di circa 600 persone, senza che questa interferisca con il già scarsissimo spazio a disposizione dei residenti, trovando le soluzioni migliori per questo in assenza di consumo di suolo e stallo auto attualmente a disposizione dei residenti stessi.
Grazie consigliere Serini, diamo la parola alla consigliera Gerosa.
Grazie Presidente. Non mi dilungo più sulla lunga trafila che ha portato a diverse commissioni su questo tema, su cui peraltro rimangono le riserve mie personali ma anche di molti consiglieri e soprattutto dei cittadini. Rimango al tema della delibera di oggi. Abbiamo ascoltato i rappresentanti della committenza, della proprietà, e abbiamo condiviso le ragioni che hanno portato a modificare gli interventi di riqualificazione, anche perché, come ci è stato detto, essendo in previsione previsto anche un ulteriore intervento nell'area, diciamo, via Ripamonti, e essendo poi ancora previsto non si sa quando tutto l'intervento sull'area romana di Porta Romana, è chiaro che gli interventi dell'illuminazione pubblica, raccolta acque meteoriche, Lorenzini e Ripamonti potranno essere ottenuti in un secondo momento. Quello che abbiamo apprezzato è la disponibilità della proprietà a venire a portare le proprie ragioni in commissione, e anche l'apertura che la proprietà ha avuto con i cittadini che hanno formato il comitato e con i quali hanno avuto anche degli incontri, sono in contatti. Auspico che questa apertura si concretizzi anche in alcune concessioni. So che è stato detto loro che il progetto che dovrebbero aver presentato in questi giorni, non so se è già stato fatto una revisione del progetto, noi non abbiamo ancora visto il progetto definitivo di questo intervento, così come non mi risulta che abbiamo visto la convenzione. C'è una convenzione definitiva, e quella che avevamo in visione era solo una bozza, mancavano degli elementi. Però c'erano dei punti in bianco in quella convenzione che... Ecco. Comunque noi sono favorevole a questi emendamenti e alla proposta che ci ha illustrato il Presidente Verri. Per quanto riguarda la proposta di emendamenti portata da Serini, credo che sul tema parcheggi già si sia espressa molto chiaramente la proprietà. È un tema che abbiamo già dibattuto, e comunque mi riservo casomai di dare poi di intervenire successivamente.
Grazie consigliera Gerosa. Diamo la parola al consigliere Iacovella.
Grazie. Sì, anch'io sono d'accordo che su questa vicenda abbiamo fatto più riunioni e ci siamo abbastanza confrontati. Tutto questo mi fa dire che forse il metodo, lo schema che abbiamo utilizzato per poi arrivare alla delibera conclusiva è un metodo che potrebbe essere ripetuto anche in altre situazioni. Cioè, in sostanza abbiamo ragionato più volte con i dirigenti di settore dell'oggetto della discussione. La cosa importante è che c'è stata una relazione con il comitato dei residenti. Questa relazione ha portato anche un fatto abbastanza importante a un confronto diretto con i decisori. Credo che questo ruolo svolto anche dal municipio oltre che dal comitato è servito anche a modificare le proposte iniziali. Siccome c'è questo problema, cioè con questa delibera sicuramente risolve l'aspetto principale, però è evidente che su quella zona, oltre che questo intervento importante, andrà a conclusione anche l'intervento a breve del campus della Bocconi, e quindi tutta quell'area lì va monitorata sotto vari aspetti, e soprattutto sotto l'aspetto viabilistico e dell'uso delle strutture. Quindi si può chiudere una prima fase con un iter importante e interessante, anche se appunto alcune obiezioni rimangono però motivate dalle ragioni e dal e da tener conto dell'equilibrio che ci deve essere tra cioè, l'intervento che si pone e l'interesse dell'operatore. Sicuramente un dato interessante è che si soddisfa una domanda alta che viene di richiesta di affitto a prezzi convenzionati, e questo è un dato importante. Per quanto riguarda, ritorneremo poi a discutere della mozione Serini, anch'io sono d'accordo con la collega Gerosa, su questo punto ci siamo esercitati più volte in discussione, anche sulla base di alcune indagini che sono state fatte sull'uso dell'auto, sulla viabilità, diciamo, nella mozione, nella delibera, di ripetere con soggetto terzo una ulteriore indagine. Mi sembra di capire che la proprietà si è resa disponibile con un rapporto con l'Università Bocconi a chiedere la possibilità di utilizzare a proprie spese il parcheggio di questo centro per dare ancora una qualche risposta a quella domanda che noi avevamo posto. Nelle dimensioni poste dal collega Serini, cioè, mi sembra che in qualche modo rimette in discussione una parte non secondaria della delibera. Grazie.
Grazie consigliere Iacovella. Diamo la parola alla consigliera Perrone.
Grazie Presidente. Anch'io convengo sul lavoro che è stato svolto, quindi che abbiamo fatto diversi approfondimenti, così come sono stati fatti nell'ambito della discussione del progetto nelle varie istituzioni che lo seguono, e certamente con più competenza rispetto alle nostre. Rimango però ancora molto in dubbio rispetto a questo progetto. È vero che la richiesta di questi alloggi, l'esigenza di questi alloggi è data dalla richiesta, ma è vero anche che non possiamo non tenere in considerazione tutto quello che è il quartiere circostante, così come hanno espresso i cittadini. Apprezzo anche il fatto che il Comitato dei Cittadini sia stato messo in contatto con i costruttori. Sinceramente, dall'incontro che è emerso nell'ultima commissione con i rappresentanti della società costruttrice, io non sono uscita tranquilla, assolutamente, anche perché rispetto a quello che noi stiamo chiedendo nella delibera, loro hanno messo dei punti ben fermi rispetto ai parcheggi, che hanno detto che non verranno realizzati, rispetto al mantenimento del corpo antico, che hanno detto che verrà demolito a meno che il comune non sia disposto a comprarlo, cosa che il comune ha già dinegato perché non ha i quattrini per poterlo fare. Hanno già detto chiaramente che il corpo antico verrà demolito, così come hanno detto che non sono disposti a spostare o a diminuire le volumetrie, in quanto l'operazione non riuscirebbe a stare in piedi se nel momento in cui andrebbero a diminuire gli alloggi. Quindi hanno già messo dei punti fermi su sulle richieste che noi stiamo facendo, tra l'altro dicendo senza mezzi termini: se vi va bene così, se no molliamo lì l'operazione e ce ne andiamo. Quindi sinceramente, nonostante l'apertura rispetto al Comitato dei Cittadini e alla Commissione Comunale, che credo sia obbligatoria, anche perché se non avessero aperto il dialogo con i cittadini si sarebbero ritrovati con un quartiere rivolto contro, l'apertura della società non mi sembra un granché. Tra l'altro anche il discorso della convenzione che non abbiamo, ma alla richiesta dei prezzi che dovrebbero essere calmierati, sono rimasta ancora di più stupita: 400 euro per il letto singolo e 600 euro per 400 per la stanza doppia, 600 euro per il posto singolo. cosa c'è di calmierato in questo? Sono al di sopra dei prezzi di mercato o comunque in linea a zone centrali, quindi loro possono dire quanto vogliono che non è un'operazione speculativa, però essendo una grande azienda immagino che non campino d'aria e quindi lo facciano questo investimento per guadagnarci, quindi stanno facendo passare una convenzione a canoni calmierati che in realtà non lo è. Stanno mettendo dei paletti che sono fondamentali rispetto alle richieste dei cittadini, mi sembra di capire che insomma questo stabile sa da fa così come loro lo vogliono e ci rimane poco da discutere. Penso che dare il parere in questo momento con gli elementi che abbiamo in mano sia prematuro, cioè o chiariscono e definiscono il progetto definitivo e dopo possiamo essere chiamati a dare un parere con anche l'esito del ricorso che è stato fatto al TAR. Grazie.
Grazie consigliera Perrone. Diamo la parola al presidente Bramati. Allora facciamo un'inversione, diamo la parola al presidente Verri.
Sì, giusto per reagire ai vari temi che sono stati posti. Certamente l'operatore è un operatore professionale che giustamente o meno giustamente, di poi un rapporto che l'operatore ha con il Comune di Milano, ha le sue esigenze di numeri e di tutto il resto. Certamente forse avremmo preferito tutti il progetto iniziale che prevedeva il piano meno uno adibito a parcheggio, questo è indubbio. Ma nella dialettica tra operatore, che non è nemmeno un operatore di secondaria importanza se leggiamo le notizie sui giornali, di quello che ha come dire, in progetto sull'intera città di Milano e anche sul Municipio 5, sono quelle dinamiche per cui appunto può scaturire un punto di equilibrio di questo tipo. Esigenza dei parcheggi sicuramente l'abbiamo già valutato, c'è, abbiamo però anche chiesto che ci sia un approfondimento ulteriore per un nuovo studio del traffico che tenga conto proprio anche di tutte le evoluzioni possibili su quella zona, quindi non solo ci siamo dimenticati di calcolare i rilievi dei transiti nell'orario serale in via Colmoschini, ma bisogna anche valutare uno studio che preveda l'ipotesi di chiusura di Sarfatti, speriamo di no, e altre situazioni simili. Quindi questo come impegno l'abbiamo già dichiarato con questi servizi e lo ribadiamo nel parere. Per quanto riguarda i parcheggi, anche sollecitato dall'input del consigliere Serini, anche formulato alla scorsa commissione, quello che in questi giorni sono riuscito col tempo disponibile ad approfondire è che nel momento in cui questa struttura universitaria viene dichiarata di interesse pubblico e generale, nonché viene destinato interamente a servizio, per quella normativa del regolamento edilizio che in modo contrario è vigente e quindi applicabile, non è necessaria appunto una dotazione di parcheggi. Questo lo sarebbe a livello di obbligo, poi c'è la valutazione sull'opportunità che è in disparte. Sull'obbligo così qualificato pare che non ci sia questo obbligo perché nasce come servizio pubblico e come se fosse un'opera pubblica. Detto questo però sono state fatte le valutazioni, quindi leggerei la bozza di convenzione, che è una bozza, quindi comunque deve essere ancora affinata e perfezionata, con il parere che noi stiamo rendendo questa sera e le altre valutazioni che sono ancora in corso, perché è nell'ambito procedimentale di una conferenza dei servizi. E leggo rapidamente il tema perché magari non... Ecco, l'obbligo di parcheggio, o meglio, l'obbligo, la non obbligatorietà di parcheggi permane fin tanto che questa struttura, o la parte appunto che genera un SLP domani commerciabile dopo 35 anni, permane tutto a servizio. Dopo i 35 anni, se quella porzione di SLP venga destinata a residenziale, per esempio, si rinnova invece l'esigenza di trovare dotazioni di parcheggio. Quindi diciamo che è congelata fin tanto che c'è questo vincolo di 35 anni. Però andando avanti, parcheggi, l'articolo 9 della bozza di convenzione, il progetto oggetto della domanda di permesso di costruire, ai sensi dell'articolo 41 sexis della legge 1150 del 42 dell'articolo 8 delle norme di attuazione del PD e del piano delle regole del PGT e dell'articolo 15 del regolamento di inizio, prevede la realizzazione di una dotazione di parcheggi pari a, e per la parte diciamo così commerciale, quindi non quella serie, 189,9 metri quadri, ossia in misura superiore alla dotazione minima dovuta in relazione all'SLP libera di progetto. Questa è per quella parte, diciamo così, non convenzionata. Ai sensi dell'articolo 115,1 del regolamento edilizio, la superficie destinata a residenza convenzionata per studenti universitari non comporta il reperimento della dotazione prevista dall'articolo 41 sexies della legge 1150 del 42 e di quella indicata all'articolo 8 delle NDA del PDR. Resta in ogni modo inteso che, qualora il soggetto attuatore, alla cessazione del servizio, intenda fruire per funzioni private della quota di SLP oggetto del presente convenzionamento, pari a metri quadri 5.839,96, dovrà reperire o monetizzare, qualora dovuta ai sensi della disciplina in allora applicabile, la relativa attuazione di parcheggi, tenendo conto della natura dell'intervento edilizio oggetto della presente convenzione. Non di meno, tenuto conto delle verifiche esperite circa la domanda di sosta, e vado a terminare, il soggetto attuatore, al fine di garantire adeguata risposta ad eventuali esigenze di parcheggio comunque generate dall'insediamento, si impegna a reperire, mediante convenzionamento, con una o più strutture esistenti ubicate a distanza non superiore a 2 km del complesso immobiliare, da perfezionare entro la data di attivazione della residenza temporanea del presidente universitario, una dotazione di parcheggi non inferiore a 30 posti auto. E qua leggo la parte che invece secondo me è più interessante. Il permanere della congruità della ridetta dotazione rispetto alle eventuali esigenze generate dall'insediamento verrà congiuntamente rivalutata dalle parti alla scadenza del primo triennio di gestione del servizio, onde provvedere all'eventuale adeguamento in aumento o in riduzione della dotazione stessa. Successivamente la verifica di congruità potrà essere ripetuta con cadenza triennale a richiesta del soggetto attuatore. Abbiamo quindi già un momento in cui a fare una fotografia di quello che genererà l'intervento e andare a richiedere all'operatore il reperimento di eventuali posti auto. Grazie. Quindi per questo motivo non accoglierei l'emendamento del consigliere Serini, non perché contrario al principio, ma perché appunto è ancora in divenire, non potendo secondo me andare a incidere su una modifica di un progetto e imponendogli di utilizzare il piano meno uno come parcheggi anziché la diversa distribuzione che l'operatore ha studiato. Grazie.
Grazie Presidente Verri. Diamo la parola al Presidente Bramati.
Beh, innanzitutto devo dire che, giusto per ricordare su questi temi e su queste partite, questa non è, come diceva il collega Serini, la partita più grossa che abbiamo mai visto, perché ricordo per esempio sul PIM Monte Savini abbiamo deliberato in uno sviluppo di un'ipotesi di più circa 12 milioni di euro, e questo mi fa dire anche al consigliere Iacovella sulle sue osservazioni che comprendo che magari alla fine la decisione ultima non piaccia, ma che si evidenzi che certi percorsi su certi temi, ad esempio chiamo come l'unico avvenuto stasera, questo non credo. Su tanti temi importanti credo che ci sia stata un'ampia disponibilità e condivisione nei percorsi, dopodiché ripeto magari le decisioni finali divergevano su visioni diverse, ma questo credo che sia legittimo, e appunto dico questo perché è evidente che su certi temi l'impegno anche che ci si mette, il contributo di tutti, io credo che sia fondamentale. Anch'io rispetto agli emendamenti proposti credo che non si colga da un certo punto di vista l'attenzione al tema che c'è in tutto lo sviluppo sia della delibera che del percorso. noi stiamo andando a fare una delibera che è un impegno, e normalmente ci si impegna, cioè si chiede un impegno su, su cose che sono realistiche e accertate. Allora, il primo emendamento, secondo me, che tratta la legge nazionale, Tognoli, il regolamento edilizio e quant'altro che è oggetto di, che è oggetto, di dibattito, secondo me è anche pleonastico l'inserimento, nel senso che è evidente che se la normativa, finché un tribunale sentenzerà in maniera diversa, ma non c'è ancora stato, e soprattutto nessuno ha ancora impugnato il tema che i parcheggi, la dotazione dei parcheggi legata ai servizi è acclarata, non fosse che ne abbiamo già visti anche di recenti interventi che non impattano magari in maniera, cioè 600 persone legate alla residenza, però servizi legati a mondo dei disabili piuttosto che altri interventi di ristrutturazione e riqualificazione non li fanno dormire lì, però hanno una ampia frequentazione che presuppone appunto la necessità anche di parcheggiare. Cioè, la normativa prevede questo e non credo che... Sull'altro tema di andare a meno uno, ripeto, questo è secondo me una delle, delle questioni che da un certo punto di vista non è, oltre a non essere competenza, credo che nell'impianto generale della delibera la formulazione di una valutazione sulla mission di chi fa l'operazione, legarlo al fatto che debba realizzare dei box da vendere ai residenti, per cui una commissione di proprietà dalla parte sopra alla parte sotto eccetera eccetera, uno credo che legittimamente possa, possa definire nel suo progetto anche, anche questa modalità, oltre al fatto, ma su questo confesso non sono certissimo, che una delle ragioni per cui l'altro operatore se ne che faceva un'operazione prettamente commerciale in un'area che sappiamo com'è, io quando ho visto le trasformazioni mi sono anche chiesto perché è dovuto scappare a gambe levate, no? Una delle questioni per esempio era tutto il tema della falda e dei costi di realizzazione legato all'intera, perché se uno fa residenza quell'obbligo ce l'ha, come se ce l'ha. Ultima invece osservazione, i convenzionamenti anche sulle, sulle cifre sono fatti anche quelli a norma di legge, una legge regionale che definisce il quantum per essere convenzionabile, per cui i prezzi che sono indicati in convenzione sono, sono appunto definiti da una norma. Io francamente la collega Perrone, essendo, cioè, lavorando nel settore, probabilmente anche più esperto eccetera, io porto anche dei sentiment legati a tutto questo tema, che è vero che magari alcuni prezzi si allineano, ma molti di quei prezzi allineati magari sono generati da affitti in nero piuttosto che non legati a servizi, perché è evidente che quel prezzo lì è legato, è comunque convenzionato anche in ambito ai servizi che la struttura può dare, e tutta un'altra serie di considerazioni. Detto tutto questo, io credo che il lavoro che è stato fatto abbia tenuto in considerazione appunto il maggior numero di esigenze che sono emerse, in qualche modo si cerca anche di dare una risposta legata al fatto che quell'area lì, sì è vero, l'operatore ha detto le condizioni in un certo senso sono determinate anche dalla sostenibilità economica, però questo dobbiamo prendere atto, non è che possiamo un giorno guardare con favore chi alla città vuole contribuire pur mantenendo dei legittimi interessi anche di livello economico, quando i conti che avete avuto a disposizione tutto sulla sostenibilità economica dell'intervento, perché sono dichiarati nero su bianco per il convenzionamento, non è che danno marginalità impressionanti, che però adottano un servizio e poi appunto invece quando va bene in un caso non va bene in un altro. Allora,
credo che il nostro compito anche sia di cercare di tutelare il più possibile i nostri cittadini. Lo si fa anche cercando di riqualificare certi ambiti, questa è un'operazione che in qualche modo anche riqualifica quell'area lì, per cui la proposta credo che abbia tutte le sue validità.
Grazie Presidente Bramati. E consigliere Serini, i suoi emendamenti? Va bene, non ci sono problemi, se ce li vuole consegnare. Prego, consigliere Serini, se vuole rileggerlo non ci sono problemi.
Grazie. Mi permetto di rileggere soltanto l'emendamento, anticipando due sole notazioni. La prima, non sono mai stato contrario all'intervento di Ainis in quell'area, fin dal primo momento, e chiamo quest'Aula a essere testimone di questo mio favore sostanziale nei confronti di un recupero di un tessuto urbano. Ad opera di Pippo, Pluto o Paperino non ha importanza, ma se fa una cosa intelligente e ragionevole, perché no? Prima cosa. Seconda cosa, questo intervento muove malcontati tra i 100 e i 120 milioni di euro in 35 anni a favore di un soggetto privato. Ovviamente ritengo che sia più che legittimo che questo soggetto privato abbia il congruo conquibus per il proprio investimento, ma è anche vero che questo signore mette una cubatura sopra un terreno che poi o abbatto quell'edificio o altrimenti non lo uso più.
Scusi consigliere Serini, però abbiamo detto che lei rileggeva l'emendamento, no? Se doveva di nuovo fare l'intervento ne discutevamo. No, la richiesta era rileggere l'emendamento e penso che questo è quello che le viene concesso.
Per cui rileggo l'emendamento.
Grazie.
In particolare il municipio richiede di creare numerosi posti auto interrati sotto il corpo di fabbrica dello studentato e delle sue pertinenze da destinarsi a vantaggio dei residenti e non studenti dell'area interessata in termini di acquisto o di affitto da parte di costoro. Tali posti auto dovranno essere costruiti anche in deroga all'articolo 115 del regolamento edilizio del Comune di Milano, che a sua volta deroga la legge 12289, cosiddetta legge Tognoli, di due. In particolare il municipio 5 richiede di valutare con attenzione la prevedibile richiesta di parcheggio in superficie per auto a noleggio, tipico utilizzo da parte dell'utenza prevista dello studentato di circa 600 persone, senza che questa interferisca con il già scarsissimo spazio a disposizione dei residenti, trovando le soluzioni migliori per questo in assenza di consumo di suolo e in assenza di consumo di stallo auto attualmente a disposizione dei residenti. Grazie Presidente.
Grazie consigliere Serini. Possiamo.
Vedo che non ci sono interventi.
Non ci sono interventi, quindi apriamo la votazione per l'emendamento del consigliere Serini. Tutti hanno votato? Bene, chiudiamo la votazione. Allora, votanti 26, favorevoli 4, contrari 22, no, contrari 18, astenuti 4. L'emendamento è respinto. Quindi quindi possiamo passare alla votazione sul parere. La votazione è aperta. Il parere non è più che delibera. Tutti hanno votato? Possiamo chiudere la votazione? Allora, votanti 26, favorevoli 22, 1 contrario, 3 astenuti, il parere è approvato. Allora, punto 7 dell'ordine del giorno, abbiamo il parere per la modifica viabilità di via Brioschi. Diamo la parola al Presidente Bramati.
Allora, anticipo che chiedo il ritiro del punto perché nella giornata di oggi abbiamo avuto uno scambio epistolare tra la Direzione Centrale Mobilità e l'assessore Granelli, dove sostanzialmente c'è stata reinviata la raccolta firme, sulla quale c'è stato un priproquo di cui poi l'assessore Esposito dirà, motivato però anche dal fatto che nella risposta ufficiale della segreteria dell'assessore si diceva avremo cura di informare appena possibile il municipio sugli esiti di tale istruttoria. Stiamo parlando di aprile 2018. Per ricostruire in sintesi, i primi di febbraio del 2018 è venuto qui un cittadino manifestando l'esigenza e motivandola con un fatto molto personale. A seguito di questo intervento l'assessore lo aveva contattato suggerendo che dalla dimensione personale in qualche modo coinvolgesse anche gli altri cittadini per capire se l'esigenza è sentita, e da qui è scaturita quella famosa raccolta di firme. Raccolta di firme che, come avete avuto modo, credo, se no la gireremo, era intestata all'assessore Granelli. Raccolta di quelle firme era stata consegnata all'assessore Esposito nell'aprile del 2018, il quale assessore Esposito l'ha inviata all'assessore Granelli chiedendo di prenderla in carico. La risposta dell'assessore Granelli è stata quella che vi ho descritto, tra le altre: avremo cura di informare appena possibile il municipio sugli esiti di tale istruttoria. Sta di fatto che il tema della raccolta firme non era l'unico, ma era collegato a tutta una serie di verifiche tecniche che nelle mail inviate dagli uffici e personalmente da me non erano mai state date se non alle 15 e... Mi dico l'ora così sono tutti contenti. Alle 15.46 di oggi, risposte tecniche che non sono risposte tecniche, perché ancora si parla, almeno in un caso, di opportunità e non di normative precise. A fronte di questa corrispondenza ho scritto con queste motivazioni alla Direzione Centrale e all'Assessorato, ripercorrendo tutto questo iter e facendo la proposta di che venisse formalizzata una concordata sospensiva ai 30 giorni regolamentari, chiedendo tempo fino al 23 di maggio per l'espressione di un parere, contestualmente chiedendo un incontro con il settore tecnico perché ci dettagliassero sulle proposte che noi avevamo avanzato i riferimenti normativi sulla applicabilità o non applicabilità e non tanto legati al tema di opportunità, perché quello è evidente che è una discrezione anche di questo consiglio. Il direttore centrale dell'area ha risposto alle 18.08 confermando che, elego solo quest'ultima che rimane agli atti, visto la nota in cronologia che tutto quello che vi ho descritto, a parere dello scrivente nulla osta a prorogare il termine per l'espressione di parere e a individuare una data per un incontro di confronto sul tema. Specifico che l'espressione di parere è stata inviata in maniera formale ai sensi del vigente regolamento, ma nulla osta al fatto che l'espressione da parte di codesto municipio possa contemplare proposte alternative oggetto di ulteriori approfondimenti e controdeduzioni. In tal senso chiedo quindi fin d'ora alla mia segreteria di individuare la data, eccetera, eccetera. Per cui a fronte di tutto questo chiedo il ritiro del punto. Non so se l'assessore Valiani.
Se possiamo dare la parola all'assessore Esposito, grazie.
Sì, premesso che non è mia volontà mettere una raccolta firme nel cassetto. Questa raccolta firme mi è stata consegnata a brevi mano e non ufficialmente protocollata e niente. Io comunque ho dato corso alla raccolta firme, l'ho mandata a Granelli, chiedendo appunto di occuparsene. Ho sollecitato più volte in risposta a questa raccolta firme, appunto come ha detto il Presidente, mi è stato risposto la terremo informato non appena avremo il parere tecnico e mi sono fermato qua. Arrivato il parere al municipio, dove diceva che è giunta all'assessore Granelli una raccolta firme dove si richiede un parere da parte del municipio, l'inganno è stato, è arrivata all'assessore Granelli una raccolta firme pervenuta al municipio 5, e cioè se fosse stata detta così avrei risalito, anche perché era una roba di un anno fa, pensavo che era andata nel dimenticatoio, come tante altre raccolte firme che... No, voi l'avete detto, però da parte mia non c'era...
Per favore, consigliere Valtorta, lasciamo parlare l'assessore.
Non c'era la volontà di nascondere la raccolta firme, anche perché me ne sono occupato e l'ho inviata anche in modo perché potevo passare al cittadino e dire no, tu la protocolli e poi dopo mi arriva su in ufficio, invece non si è fatto questo. Comunque io l'ho mandata avanti, era una roba vecchia di un anno fa, per cui negligenza da parte mia, probabilmente che non mi sono ricordato di questa raccolta firme, sì, posso chiedere scusa su questo, ma non una negligenza dovuta al fatto di tenermela nel cassetto. Lo testimonia il fatto che ho sollecitato più volte l'assessore Granelli di occuparsene. Ecco, questo è la... E comunque non avevo gli elementi non avevo gli elementi giusti per poter confrontare le due raccolte firme. Infatti avevamo chiesto i documenti per questo motivo, anche per capire da dove arrivasse questa raccolta firme. Purtroppo non c'è arrivata. Comunque non è successo niente, sono contento dell'apertura dell'assessore Granelli per poter incontrare anche i tecnici e valutare al meglio cosa fare, per cui è tutto da decidere e ovviamente lo deciderà il Consiglio, che è sovrano. Punto.
Grazie assessore Esposito, diamo la parola al consigliere Carapellese.
Grazie Presidente, si dà il caso che abbiamo fatto una commissione ieri, non tre mesi fa, un anno fa, l'abbiamo fatta ieri in quest'aula e dietro nostre affermazioni, domande, richieste, a momenti ci si dava, non so di quali, ci si accusava di non so che cosa, si negava il fatto che qui in qualche cassetto c'era questa mozione presentata. Mi sembra un comportamento decisamente scorretto, assessore Esposito, mi sembra... Ma lei le sue responsabilità,
ogni tanto, per favore.
Le sue responsabilità bisogna che se le prenda ogni tanto. Lei non può, quando presentiamo, faccio un esempio in altri casi, mozioni, andare a parlare in corridoio a voce con questo o quell'assessore. Lei dovrebbe fare degli atti scritti, perché nella sua figura, nella sua posizione, con gli assessori, come fanno mi sembra normalmente tutto il resto del municipio, si procede con degli atti scritti. Io solo da lei sento parlare di prese di posizione a voce, in corridoio, con Tizio, con Caio, poi si dimentica, per carità, tutti possiamo dimenticarci, però lei ha una funzione ben precisa. Ieri è stata negata questa cosa qua, è stato detto che non ne sapevate nulla, lei per primo, e l'ha fatto dire anche ad altri, è presente anche il presidente Ramati, che mi ricordo le parole che ha detto ancora ieri sera. Ora, senza voler spingere più di tanto su questa roba, apprezziamo il fatto che ci sia stata interlocuzione, viva Dio, quindi vuol dire che qualche volta Granelli risponde e vi risponde per iscritto e interloquisce con questo municipio, prendiamone atto per una volta, però io devo dire e devo chiedere a nome del mio gruppo le sue dimissioni, caro assessore, per un comportamento come quello che ha tenuto in questa occasione in particolare, salvaguardando e saltando i precedenti. Grazie.
Grazie consigliere Carapelese, diamo la parola alla consigliera Gerosa.
Io aggiungo solo un suggerimento all'assessore Esposito: quando riceve le petizioni o altri documenti da parte dei cittadini, non le accetti se non sono protocollate, o inviti i cittadini a far protocollare, perché questo è stato sicuramente una leggerezza, perché delle petizioni non possono andare così prese e messe lì, vanno protocollate come tutti gli atti dei cittadini.
Bene, diamo la parola alla consigliera Soresina.
Io non voglio accusare nessuno, ma voglio, mi sembra veramente strano che proprio oggi l'assessore Granelli abbia fatto un'apertura dopo che in commissione avete visto con quanta decisione si è detto che appunto quella non era la proposta ottimale. Solo questo.
Grazie consigliera Soresina, diamo la parola al presidente Bramati.
No, mi sembra doveroso, dopo l'eclatante richiesta di dimissioni, confermare tutto il mio appoggio all'assessore Esposito, anche perché non fosse altro per il fiume di mail di cui vi inonderemo di risposte mancate da Granelli, perché quando uno instilla il sospetto è perché magari qualche esperienza ce l'ha avuta. Però, giusto per fare un esempio, nella stessa commissione abbiamo verbalizzato da parte della collega Fiore il fatto che su una sua mozione avevamo votato contro e non si dava corso. Col del Rosso, mozione del, e l'ho fatto verbalizzare apposta, 29 giugno 2017, votata a favore con qualche astensione. In data 7 novembre 2017, se recupera la sua mail, da parte di annamaria.martinelli@comune.milano, avete ricevuto questo foglio dell'assessore Granelli, che nel 2017 rispondeva, dicendo: gentile Presidente, in merito alla mozione del municipio relativa a modifiche e viabilità Col del Rosso, si condividono le considerazioni e le proposte ivi contenute. Per questo motivo attualmente in fase di progettazione la modifica del senso di marcia in via Col del Rosso, ottobre 2017. Okay. Allora, questo è evidente, dal mio punto di vista capita, come si suol dire, a fagiolo, per riconfermare appunto il lavoro dell'assessore, anche perché mi sembra che comunque, come è stato fatto per una svista tra Salò e Predappio, dopo uno quando sbaglia o ha qualche cosa è anche capace di dire me ne sono dimenticato, contestualizzando evidentemente la cosa, perché ripeto, quella mozione lì dice solamente abbiamo un problema sui lati di cose con una serie di fiumi intestata a Granelli, per cui l'iter è stato sicuramente poco ortodosso, dal mio punto di vista a tutte evidentemente le giustificazioni del percorso. Rimane comunque il tema che il 29 di marzo, cioè ben prima della convocazione, e il primo di aprile, ben prima della convocazione della commissione, sia gli uffici che io abbiamo scritto agli uffici preposti e al responsabile del procedimento chiedendo delle cose che sono arrivate oggi alle 15.06, per cui possiamo stare qua a raccontarci tutto quello che vogliamo, ok? Saranno arrivate perché gli appartenenti allo stesso partito avranno fatto pressioni perché arrivasse qualcosa quando ha trovato gli elementi per mandarle, ok, perché sennò, se non c'era il tema della convenzione, della petizione, secondo me non arrivava niente oggi, giusto per essere chiari. Approfittiamo di questa opportunità e entreremo nel merito anche con le valutazioni tecniche, come a noi piace dare dei pareri che siano ragionati e motivati. Grazie.
Bene, diamo la parola al consigliere Iacovella.
Purtroppo non ero presente nella riunione della commissione sull'argomento e so, mi è stato detto che è stato abbastanza vivace. E quindi sto un po' alle cose che ho sentito stasera e avendo partecipato anche per qualche mezz'ora o più al presidio che si è organizzato in quella via per tentare, è un termine di moda in quest'area, però che il municipio ha organizzato per ascoltare i cittadini e quindi mi sono fatto un po' un'idea del problema. Capisco che qui se ripercorriamo carenze comunicative molto probabilmente non ne veniamo più fuori, perché è evidente che ognuno ha delle frecce da lanciare verso qualcuno. A me interessa che dopo la discussione della commissione e dopo i contatti avuti in questi giorni dal presidente ci sia un periodo per ritornare su quell'argomento e ragionare, perché è evidente che le intenzioni manifestate dall'assessore e quella della bozza di delibera erano così divergenti che credo avrebbero creato più problemi nel rapporto con i cittadini che non risolverli. So bene che appunto in quel presidio, in quella presenza, almeno quando sono stato io lì, le persone che si sono avvicinate erano 2-3, quindi io non so se appunto quello era un test così sufficiente per, anche se le motivazioni sono motivazioni che devono essere prese in considerazione, cioè alcune di quelle possono essere prese in considerazione, però siccome ci sono anche pareri di natura tecnica che riguarda la polizia locale ed altro, molto probabilmente questo periodo di ulteriore riflessione e approfondimento potrebbe portarci a trovare una soluzione che sia sul lato politico e soprattutto tecnico possa dare una risposta ai cittadini. Sicuramente c'è questo dato del miglioramento della comunicazione, che non può avvenire soltanto tramite social o con modalità che spesso appunto mette in difficoltà i consiglieri, i capigruppo che vengono a conoscenza dei problemi troppo spesso in questo modo, e questa cosa non va bene, e lo dico come un rilievo che faccio a tutti, quindi non è riferito ad una parte o all'altra. Grazie.
Grazie consigliere Iacovella. Diamo la parola al consigliere Straniero. Grazie consigliere Straniero, diamo la parola al consigliere Verri.
Grazie Presidente, no, in replica alla scioccante richiesta del gruppo del Partito Democratico, che può essere solo accolta con un benevole sorriso, e pensando un po' alle tematiche oggetto di questa richiesta, io credo che il Municipio 5, è vero, ha un problema, ha un grosso problema. Il grosso problema del Municipio 5 si chiama Assessore Marco Granelli, perché se andiamo a vedere dall'inizio di questa legislatura, non so quella precedente, come dire, la qualità del lavoro svolto dall'assessore con altra delega, però parliamo di questa, abbiamo veramente dei buchi neri, quelli che abbiamo visto comparire appunto da poco anche sui telegiornali, perché poche cose vengono in mente, o tante cose vengono in mente. Penso che l'assessore Esposito possa stampare una risma intera di mail, di segnalazioni di singole situazioni, magari anche piccole, è vero, però il municipio ha bisogno anche di piccole sistemazioni, anche quella di una fontana che è ferma da un anno perché è fermo un contratto di manutenzione, una cosa paradossale, anche se forse non c'entra Granelli per una sua delega. Ma pensiamo per esempio allo scempio di via Ripamonti, quello che sta diventando quella via, una cosa aberrante, con delle logiche che a me sfuggono, ma come dire, l'esito è veramente pregiudizievole e disarmante, vedere una via trasformata in questo modo, senza nemmeno vedere prima i progetti e discuterli qui in questa sede del municipio, che dovrebbe essere quella più vicina al cittadino anche per poter dare risposte. Ma vogliamo parlare delle svolte chieste o di tante altre cose, non stiamo qui a fare l'elenco, per cui mi chiedo solo questo e concludo: se non sia più fondato e onesto intellettualmente forse chiedere le dimissioni dell'assessore Granelli. Grazie.
Grazie consigliere Verri. Beh, io la precedente consigliatura le ho chieste quando arrivavano quelle famose multe che l'assessore Granelli diceva legittime, arrivavano dopo 90 giorni, fin quando il tribunale gli ha dato torto, però l'assessore Granelli è ancora lì. E lì è costata molto al Comune di Milano. Va bene, chiudiamo questa discussione, l'argomento, passiamo al punto 8. E la mozione sull'intitolazione della piazza nel quartiere Gratosoglio. E diamo la parola alla consigliera Perazzi, visto che non c'è il consigliere Facchini.
Sono bionda. Allora, buonasera. Allora, questa è una mozione al Presidente del Municipio, alla Giunta e al Consiglio di Municipio. Allora, la mozione per l'intitolazione della piazza senza nome di Gratosoglio, ai sensi dell'articolo 10 e 12 del regolamento del Consiglio di Municipio. Allora, premesso che nel quartiere Gratosoglio è presente una piazza che tutti conoscete, su area di proprietà Aller, delimitata dai fabbricati Le Torri di Saponaro 32, 34, 36, e che detta piazza ha già di recente ospitato interessanti iniziative aggregative, artistiche e culturali, ed è sempre più destinata a diventare un luogo simbolo del rilancio e della rigenerazione del quartiere Gratosoglio. Considerato però che questa piazza è ancora denominata senza nome e quindi è necessario superare questo stato di mancanza di specifica identità e di anonimato ed avviare un iter finalizzato all'individuazione e alla scelta di un nome per l'intitolazione della piazza stessa, che coinvolga sia i cittadini, specie ragazzi delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado del quartiere, quanto il Municipio 5, salute, Aller, Regione Lombardia e il Comune di Milano. Tanto premesso, ritenuto e considerato, si chiede che la Giunta Municipale e il Consiglio di Municipio, ciascuno per gli aspetti di propria competenza ed anche in concorso con le commissioni istruttorie municipali, diano avvio ad un concorso di idee da svolgere presso le classi delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, site nel quartiere Gratosoglio, per ricevere da ciascuna classe proposte di intitolazione della piazza senza nome. In secondo luogo, chiediamo che il Consiglio di Municipio, ultimato il concorso di idee, scelga tra le diverse proposte pervenute e deliberi il nome da proporre per l'intitolazione della piazza senza nome, sottoponendo la richiesta proposta dalla Regione Lombardia e agli organi e agli uffici del Comune di Milano, ciascuno per gli aspetti di propria competenza, al fine di addivenire all'intitolazione ufficiale della piazza stessa da celebrarsi con pubblico evento. Il primo firmatario è Massimiliano Facchini. Grazie.
Grazie. Consigliere Perazzi, diamo la parola al Presidente Bramati.
Sì, grazie. Propongo un emendamento perché ritengo che in questo processo che debba essere attivato ci sia, oltre, siccome qui nella richiesta 1 è sostanzialmente focalizzato il tema della scuola, delle scuole, che va benissimo, però dal mio punto di vista bisogna anche coinvolgere i cittadini residenti su quell'ambito, per cui propongo questo emendamento molto semplice perché comunque come abbiamo anche detto questa mozione dà l'avvio a un percorso di ampio coinvolgimento sia del Consiglio, della Giunta, delle commissioni eccetera, per cui dopo per dicere a ciascuna classe proposte di intitolazione eccetera, virgola, oltre a coinvolgere i cittadini nelle modalità da individuare, cioè, dopodiché nel percorso le classi diventa più semplice perché è un ambito nella scuola, i cittadini troveremo le formule, se fare delle call, se fare dei workshop, se fare, non lo so, vediamo che oltre a coinvolgere i cittadini, se vogliamo mettere residenti nel quartiere, lo circoscriviamo lì, cittadini e residenti del quartiere nelle modalità da individuare.
Posso passare la parola? Allora diamo la parola al consigliere Campagnano.
Io vorrei semplicemente proporre di inserire tra le persone da consultare anche il consiglio dei ragazzi e delle ragazze del municipio. Quindi laddove è scritto gli studenti delle medie e del consiglio di municipio dei ragazzi e delle ragazze, non tanto perché sia rappresentativo di tutti gli studenti delle medie, perché attualmente partecipano solo due scuole medie, ma una è del Gratosoglio e l'Arcadia, per cui è interessata direttamente, ma anche perché i ragazzi abbiano modo di interessarsi di una cosa direttamente operativa vicina a loro. Quindi
aggiungo al mio.
È bravo, così risparmio la dall'inchiostro. Grazie.
Grazie consigliere Campagnano, diamo la parola alla consigliera Soresina. Ditemi se devo.
Sì, io volevo unirmi alle due considerazioni precedenti, quindi chiedere anche ai cittadini circoscritto al quartiere, chiedere, infatti era l'idea che condividevo appunto con Marco, l'idea iniziale di coinvolgere il consiglio dei ragazzi e delle ragazze, ma quello che volevo dire è chiedere alle scuole del quartiere o comunque diciamo della zona. Limitando ovviamente non a tutte e non estendendo a tutto il territorio. Cerchiamo di fare una cosa in cui c'è una partecipazione massiva, ma nella zona che coinvolge ovviamente e dove risiede la piazza, dal mio punto di vista. Grazie.
Non rischiamo di rendere difficile quello che potrebbe essere semplice. più lo allarghiamo e più avremo problemi di partecipazione, di arrivare, eccetera. Va bene, comunque tutte le idee sono ottime. Diamo la parola alla consigliera Lanzi.
Grazie Presidente. Ieri ho fatto un po' di pulizia nel computer e ho trovato un temino sulla piazza che avevo scritto nel 2014 che quasi mi ha commosso. All'epoca potevamo usufruire di una donazione della famiglia Buongiorno per allestire questa piazza. Sì, Once Upon a Time, che però ha avuto un'altra destinazione. Ma il ragionamento era: cosa si fa in questa piazza? Oh, adesso è un non luogo, è un posto di non incontro, non ci si gioca, ci si passa. E quando uno non si passa in un posto che non ha nome, non ha neanche, non ha una panchina, non ha una funzione, non ha neanche voglia di fermarsi, quindi non c'è la socialità che dovrebbe avere appunto una piazza che è in qualche modo la tradizione culturale del nostro paese. Quindi mi chiedo, a parte il temino sul quale mi sono commossa e ho pianto sui soldi non mai avuti, mi chiedo, quando noi andremo a fare questo bando, questo avviso, daremo delle tematiche su cui ragionare alle persone, cioè devono cercare un nome evocativo della storia, devono cercare un nome in base alla funzione che vogliamo che abbia, devono cercare un percorso innovativo, no? Di vivere la piazza e la comunità. Quindi forse dovremmo fare un ragionamento. Adesso con questa mozione diciamo sì, facciamo questa indagine, la facciamo fare a, ma in che modo lo chiediamo, credo che debba essere ulteriormente esplorato. Non mi candido a fare altri temi. Grazie.
Grazie consigliere Lanzi. Diamo la parola al consigliere Carapellese.
Sì, grazie Presidente. Ma non sono esperto di nomi per le piazze e le vie, però mi pare che ci sia una competenza e una titolarità che fa capo al Comune centrale. Ovviamente resta tutto il diritto di proposta e condivido l'impostazione di coinvolgere i ragazzi, le scuole e anche le ultime proposte avanzate da Campagnano. Mi chiedo però una cosa, essendo quel luogo proprietà di Aller, non è il caso di farsi avallare prima la disponibilità di Aller e del Comune centrale a compiere quest'atto? È già avuta? C'è già? Allora mi sfuggiva questo dettaglio. Basta, mi scuso, mi sarei risparmiato.
Allora sì, do un'informazione, visto che ieri pomeriggio eravamo sulla piazza, presenza dell'assessore Bolognini, presidente Bramati, l'assessore Lupi, perché si parlava di una panchina. Prima la signora Lanzi ha detto che non ci saranno panchine, adesso ce ne sarà una di cemento che non potranno portare via, non potranno spostare, fatta da uno scultore, un artista egiziano. Questo è quanto abbiamo saputo ed effettivamente possiamo dire che l'assessore Bolognini, chi è stato informato, eccetera, ha parlato con i cittadini prendendo in considerazione questo discorso. Teniamo presente che l'assessore Bolognini è quello che ha la delega d'Aller, questo per informazione. Allora diamo la parola alla consigliera Gerosa.
Sì, riprendo il discorso che ha fatto la collega Lanzi. Immagino che ci saranno delle linee guida, dei criteri che il municipio, la giunta o non so chi dovrà dare, perché giustamente il tema, cioè dare un nome, bisogna anche dire, magari individuare alcuni criteri. Io ricordo che proprio come consiglio di zona dei ragazzi qualche anno fa avevamo fatto un lavoro, abbiamo fatto i ragazzi per l'intitolazione di quel parco che c'è di fronte alla Cardinal Ferrari. Era stato fatto con delle proposte, con delle addirittura dei sondaggi, mandati delle cartoline, dei voti ai cittadini e ai ragazzi, e poi erano state proposte alcuni nomi. Poi abbiamo fatto un lavoro anche proprio con la Cardinal Ferrari per proporre, condividere con loro il nome, poi alla fine era stato votato e deciso il nome, infatti è stato intitolato era il Parco dell'Accoglienza, e poi anche col nome che in questo momento mi sfugge, del fondatore della Capponi, dell'opera Cardinal Ferrari.
Ecco, quindi un processo analogo è stato fatto anche con i ragazzi, si possono individuare però anche dei criteri. L'altra cosa che volevo chiedere è, nel punto 2 si dice il Consiglio di Municipio scelga fra le diverse proposte. Anche qui bisognerà capire in che modo il Consiglio può scegliere, perché il Consiglio cosa fa? Avrà 20 cose, cioè credo che questa è la prima bozza su cui dovremmo ritornare con dei punti un po' più precisi. Grazie.
Grazie consigliera Gerosa. Diamo la parola alla consigliera Perazzi.
Buonasera allora ancora. Volevo ringraziare tutti per l'interessamento e rassicurare che, come detto nella mozione, è scritto molte volte grato soglio, quindi il dibattito, diciamo, cerchiamo di circoscriverlo all'area appunto di grato soglio, quindi nessun altro. E la seconda cosa è che volutamente le modalità di partecipazione delle persone, degli stakeholder generalmente detti, non sono state definite volutamente, perché l'idea è di creare un processo appunto discutendo all'interno delle commissioni piuttosto che del Consiglio, per cui è aperto ai vostri contributi il modo in cui arriveremo a questa conclusione. E poi mi permetto di fare una considerazione rispetto a quanto detto dalla signora Lanti, che noi non vorremmo avere la pretesa di definire troppo l'uso che ve ne verrà fatto, il modo in cui la piazza verrà gestita, perché i processi sociali nascono appunto dal basso, quindi l'indirizzo, già l'idea di dargli un nome e sviluppare delle piccole iniziative per poi lasciare che le persone decidano come verrà usata, perché poi finiamo come Piazza Gilberto, che è stata fatto un fake design, un fake use che alla fine non viene di fatto applicato, con l'idea, diciamo, pittoresca, ingenua, di farlo diventare un luogo di ritrovo semplicemente ridisegnandolo in modo diverso. Noi non pretendiamo di fare tanto, umilmente diciamo cominciamo a dargli il nome e poi le persone saranno incoraggiate a usarla meglio, se non altro. Grazie.
Grazie consigliera Perazzi. Se non ci sono altri interventi, possiamo mettere i voti.
Vengono accolti in toto. Sì. Soresina è già scritto grato soglio, quindi se sei d'accordo lo ritiri, ok? E per quanto riguarda quello di Bramati viene accolto. E anche di Campagnano. Scusate.
Ci sono pareri contrari ad accettare questi emendamenti? No, allora non abbiamo la necessità di votare. Quindi possiamo votare per la delibera intera. Possiamo chiudere la votazione. Presenti 26, favorevoli 26, la delibera è approvata. Si è andato via D'Angelo. Allora, avendo raggiunto un numero sufficiente di firme, all'ultimo punto dell'ordine del giorno abbiamo la mozione presentata dal consigliere Serini per quanto riguarda la manutenzione dello spazio del municipio, bagni, eccetera. Quello che mi stavo domandando è se è possibile chiedere che il municipio 5 si attivi con fondi propri. Io chiedo prima agli uffici, prima di fare la discussione di questo punto, perché penso che le manutenzioni siano manutenzioni, contratti per quanto riguarda le pulizie, eccetera, eccetera. Dalle vecchie esperienze che io avevo fatto, ogni reparto, poi ogni risponde di qualche cosa di piccolo, quindi parlare di manutenzioni qui è una cosa veramente complessa. Possiamo dare la parola all'ingegner Porretti.
Non abbiamo fondi propri per manutenzioni straordinarie, possiamo fare dei piccoli interventi di manutenzione ordinaria, tipo di tinteggiatura muri, eccetera. Qualcosa di questo genere lo possiamo fare. Però intervenire sui, per quanto riguarda, visto che si parla dello stato dei bagni, quelli sono oggetto del contratto di pulizia, su cui possiamo andare avanti soltanto facendo delle segnalazioni, ma non possiamo intervenire direttamente.
Diamo la parola al presidente Bramati.
Vabbè, anch'io avevo dei dubbi sui fondi propri. Io chiederei al proponente se d'accordo gli innumerevoli firmatari di cancellare quella formulazione per lasciare traccia della sensibilità che questo Consiglio vuole dimostrare sul fatto appunto che queste strutture necessitano e danno un po' più di forza quando e forse verrà finalmente assegnato il bando di manutenzione straordinaria che comprende anche parte degli edifici demaniali, l'accompagneremo per dire signori c'è anche una mozione, vediamo di risolvere questa problematica, perché il problema dei bagni oggettivamente è sicuramente un problema di pulizia dal mio punto di vista in questa fase poco risolvibile, ma è soprattutto un tema di rifarli completamente, per cui punterei su questo aspetto qui e appunto dal mio punto di vista è accoglibile se non mi toglie risorse, per cui...
Su consiglio del dottor Porciani si può chiedere l'interessamento alle aree competenti perché ognuno possa intervenire. L'abbiamo sperimentato perché dall'ascensore alle pulizie ognuno ha una competenza che effettivamente è abbastanza complessa, perché io ricordo che le mie richieste che avevo fatto anche su indicazione del consigliere Galluzzi, che era la sostituzione bandiera eccetera eccetera, avevano comportato una mole di lavoro non indifferente, perché dovevano essere individuati tutte le persone responsabili. Quindi se possiamo, se il consigliere Serini vuole modificare, e naturalmente poi dopo con l'approvazione di tutti quelli che hanno firmato. Diamo la parola al consigliere Serini.
Grazie Presidente. Due cose volevo dire. La prima, non era una sostituzione di indirizzo o di azione da parte mia e poi col seguito di tutti coloro che hanno firmato questa mozione nei confronti di presunte reali o meno omissioni da parte della gestione del municipio. Era semplicemente un rafforzativo del lavoro che era già stato sicuramente iniziato dalla presidenza del municipio e dal tutto il sistema e il meccanismo, in maniera tale che anche i consiglieri potessero dire guardate facciamo qualche cosa, perché effettivamente la situazione soprattutto dei bagni è particolarmente penosa. Quindi non voleva essere minimamente un richiamo di una mancanza, ma anzi un supporto a una vostra azione, come tale deve essere inteso. Per quanto mi riguarda non c'è nessun problema a togliere l'addizione con fondi del municipio. Mi risultava da una chiacchierata informale avvenuta con qualcuno all'interno di questo municipio che effettivamente ci fosse un avanzo di gestione proprio sul capitolo manutenzione ordinaria, infatti faccio riferimento alla una manutenzione ordinaria, non a caso, pittare i muri, sostituire il microfono rotto, pittare innanzitutto i bagni laddove ci sono le scritte che ti invitano a fare delle cose più o meno simpatiche o a telefonare a numeri di telefono più o meno sospetti. Ecco, almeno quella cosa probabilmente può essere fatta senza tema di andare incontro a un lavoro straordinario. Appunto per quello avevo unito queste due cose. Mi risultava che forse c'era qualche avanzo, c'era qualche cosa, c'era qualche disponibilità giusto per il pittamento dei muri. Se nessuno avanza una proposta diversa, una contrarietà, io sarei d'accordo a tirare un frego
sul fondi propri di questo bilancio.
Cominciamo a dire che la sollecitazione si può fare, adesso non ha percorso, no?
Se vuoi
si attivi con fondi propri, quindi con fondi propri del bilancio del 2019.
Buona, votiamo.
Dopo abbiamo 5 minuti di sospensione.
Bene, visto che è stata accettata da tutti, possiamo votare. Bene, possiamo chiudere la votazione. Votanti 26, favorevoli 26, la mozione presentata dal consigliere Serini approvata. Siccome adesso abbiamo da discutere quei famosi 3 ordini del giorno presentati all'inizio, e visto che è una procedura abbastanza nuova, eccetera, eccetera, chiediamo 5 minuti di sospensione perché maggioranza e opposizione si possano consultare.
Sì, posso? Grazie Presidente. No, mi sono prima consultata col consigliere Serini e sinceramente non ho ben capito la procedura per gli ordini del giorno. Io ho guardato il regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio di Municipio nostro e all'articolo 15, dove parla proprio degli ordini del giorno, tenendo conto che invece il regolamento quello del Comune non parla degli ordini del giorno, dice cosa sono gli ordini del giorno, dice nel momento previsto per la discussione si illustrano e poi ogni presidente di gruppo o suo delegato può intervenire al fine di precisare le singole posizioni nel tempo limite di 5 minuti, a conclusione del dibattito si procede alla votazione conclusiva. Qui mi sembra che però l'unico limite possa essere quello del presidente del Consiglio di Municipio, che può dichiarare improponibili ordini del giorno che siano in contrasto con la normativa vigente, con deliberazioni già adottate. E durante la discussione generale ciascun consigliere può presentare per iscritto non più di ordine del giorno, non è il nostro caso, cioè ci chiedevamo come mai, da dove salta fuori, le 5 firme va bene, intanto si raccolgono, ma allora sto regolamento che cosa, cioè, che
allora
cosa ce ne facciamo?
Diamo la parola all'ingegner Porretti.
L'articolo 47,2 del regolamento del Consiglio Comunale, quindi si richiama quello. Sì, lì sul regolamento del Consiglio non è richiamato, però si fa riferimento a quello. Ok, allora la procedura per gli ordini del giorno prevede che l'ordine del giorno sia firmato da almeno 5 consiglieri, dopodiché è facoltà del Presidente mettere a votazione l'ammissibilità ed è necessaria una maggioranza dei 2/3 dei presenti. Una volta che è stato ammissibile, a quel punto si discute e si vota come un elemento normale dell'ordine del giorno. Per essere approvato basta la maggioranza semplice. Non è emendabile.
Può vogliamo consultarci maggioranza e opposizione per poter poi avere... Per favore riprendiamo posto, che così possiamo provvedere a chiudere questo agitato consiglio. Con un po' di brio, per favore, non ho ancora dichiarato niente. Allora, va bene, consigliere Serini, mi spieghi quello che ha intenzione di fare.
Grazie. Grazie Presidente della fiducia che mi dà nel proferire prima della sua prolusione, interlocuzione, ritiro il mio ordine del giorno.
Grazie consigliere Serini. Allora, dichiarati ammissibili i due ordini del giorno, passiamo ora alla votazione perché possano raggiungere i due terzi per essere discussi. Allora, al primo punto abbiamo l'ordine del giorno della consigliera Audia.
Metti mozioni, Daniele, poi mettiamo poi dopo.
Bene, allora possiamo aprire la votazione. Deve raggiungere i due terzi dei presenti. Va bene, chiudiamo la votazione. Allora, presenti 26, favorevoli 11, contrari 15, non avendo raggiunto il numero, l'ordine del giorno della consigliera Audia viene respinto. Non viene in discussione, pardon, che è diverso. Non è... Bene, passiamo ora all'ordine del giorno della consigliera Fiore. Chiudiamo questa votazione, ne apriamo una nuova. Prego, consigliere Campagnano.
Ritengo questo ordine del giorno, come il precedente, certamente interessanti per contenuto, ma assolutamente sprecati, trattati in questo modo. Per cui apprezzo la scelta del consigliere Serini di trasformare il suo ordine del giorno in mozione. Credo che probabilmente si poteva fare la stessa cosa anche per questi due argomenti che, trattati così, vengono oggettivamente sprecati e sottovalutati. Perciò io voterò come inammissibile.
Va bene, diamo la parola al consigliere Iacovella per la dichiarazione di voto.
Allora, io voto a favore. Vorrei ricordare che in altre occasioni c'è il costume di questo municipio, a partire dai presidenti, è stato sempre quello che di fronte ad atti vandalici c'è stato non solo un pronunciamento, ma una presenza fisica delle autorità istituzionali locali per segnare senza appunto distinzioni ripulsa di questi metodi intimidatori. Quindi la mozione e l'ordine del giorno della consigliera Fiore è un ordine del giorno che è stato attentamente valutato usando termini molto soft, e credo che sia da respingere l'equazione tra l'ordine del giorno del consigliere Serini con quello della Michela Fiore. Grazie.
Allora, grazie consigliere Iacovella, diamo la parola al consigliere straniero.
Vengo al punto, cioè pur condividendo quanto espresso dal Presidente Campagnano. L'ordine del giorno ha una funzione, una finalità diversa rispetto alla mozione. La mozione, che può essere urgente o non urgente, è diciamo, sulla linea temporale diciamo, relegata alla ordinaria amministrazione dei lavori del Consiglio. Invece l'ordine del giorno incide su una situazione che va trattata o che comunque richiede la necessità di un'espressione in quel particolare momento, per cui se diciamo posticipata perde anche il suo senso. Qui di fronte a degli atti di vandalismo, come giustamente sono stati definiti, è importante che il Consiglio possa esprimersi in maniera unita in un momento tempestivo e quindi che mandi un segnale in una tempistica che renda anche utile la votazione fatta in questo determinato momento. Quindi io ovviamente, come la premessa lascia intendere, sono ovviamente favorevole, voterò favorevolmente. Grazie.
Allora diamo la parola alla consigliera Perrone.
Grazie Presidente, io sono contraria a discutere quest'ordine del giorno per la modalità in cui è stata scritta, in quanto ritengo che sia di parte, pretestuosa e anzi istigatrice rispetto a un'ideologia politica. Condannerei sicuramente e discuterei volentieri di questo ordine del giorno se questo ordine del giorno fosse rappresentativo di tutti i soprusi che vengono fatti rispetto alle commemorazioni, quindi non solamente da una parte, se non fossero rivolte delle accuse infondate e non provate e se appunto quest'ordine del giorno includesse tutte le deturpazioni che riguardano la nostra zona e avesse visto le persone coinvolte all'interessamento di questa iniziativa su tutte le iniziative, anche su scritte che inneggiano l'odio o a deturpazioni dei muri come la Darsena che tuttora da un mese a questa parte vedono deturpato un grosso muro, però non ho ancora visto nessuno di questi consiglieri o di questi partecipanti all'iniziativa presentarsi a rimbiancare, a ripristinare il muro deturpato. Grazie.
Grazie consigliera Perrone, diamo la parola alla consigliera Gerosa.
Grazie Presidente, faccio presente alla consigliera Perrone che qui si tratta di aver imbrattato delle lapidi che sono state poste dal Comune, sono state poste da associazioni e che ribadiscono dei valori affermati e confermati. Noi pure siamo contrari all'imbrattamento dei muri, della Darsena e tutte quelle azioni. E qui si tratta di prendere posizione e di far prendere posizione al Consiglio di Municipio, che è un'istituzione democratica di questo territorio, di azioni che hanno leso la dignità e la storia che è la base della nostra Costituzione. Faccio presente, fra l'altro, che questi fatti sono ormai quasi quotidiani. e non solo nel nostro quartiere, che fra l'altro è un quartiere molto segnato dalla resistenza. Noi ci troviamo proprio di fianco a noi, ci sono le lapidi dei martiri di Via Tibaldi, c'è un parco che è stato intitolato alla resistenza. Oggi, di fronte al Liceo Severi, che è una delle scuole di Milano, Scuola Superiore di Milano, c'era uno striscione con su scritto «Fuori lampi dalle scuole», firmato da una sigla studentesca che fa capo a Casa Pound. Queste cose ormai diventano quasi quotidiane. Io credo che sia un dovere di questo municipio prendere oggi posizione su queste cose. Non possiamo rimandare e paragonare quello che succede in queste situazioni rispetto ai vandali che imbrattano i muri. È tutta un'altra questione.
Per favore, diamo la parola al consigliere Valtorta.
Siamo sulle dichiarazioni di voto, però un minuto e se sei in contrasto con la tua
capacità. Presidente, sono intervenuti tutti, io ho il tempo e mi devo...
un minuto, come tutti.
Quando inizia a sta zitta la...
Per favore, tutti, non solo la consigliera Perrone, grazie. Lei.
Sì, sarò velocissimo. Mi domando solamente una cosa, perché l'iter del ordine del giorno di Serini, dell'Audia e della Fiore debbano avere un diverso percorso, una diversa strada rispetto al precedente che c'è stato di qualche mese fa dell'ordine del giorno sempre del consigliere Serini sugli Alpini, che non era stato da parte del Presidente, credo, scelto se ammissibile o non ammissibile alla votazione dei due terzi dei consiglieri ed era stato discusso. Grazie.
Evidentemente ha ragione, non avevamo controllato il regolamento, stasera l'abbiamo fatto e questo è quello è passato. Non seguiamo l'iter, seguiamo il regolamento adesso. Quando ci siamo informati l'abbiamo, questo è il regolamento e d'ora in poi sarà questo. Diamo la parola alla consigliera Fiore.
Sì, grazie Presidente. Allora, il senso di quest'ordine del giorno vuole essere, diciamo, quello di porre la lente di ingrandimento su questi fatti che appunto ormai sono, se dovessi ogni volta che viene imbrattato comunque fare un ordine del giorno, saremo qua a fare ordine del giorno. La goccia che ha fatto traboccare il vaso però è stato il fatto che dei bambini abbiano fatto delle corone, bambini della scuola di Via Brunacci e di un altro gruppo di bambini, e che anche la corona fatta dai bambini con tanto slancio, con una certa una cosa, mi ha fatto molta tenerezza, sia stata strappata. Ora, se volete io vi porto anche le fotografie, perché le fotografie ci sono, sia le fotografie dell'imbrattamento di Via Spaventa, sia la coroncina dei bambini strappata. Se qualsiasi atto di vandalismo, cioè qui vuole sottolineare l'atto di vandalismo, io ricordo appunto che quando c'è stato quell'atto di vandalismo della sede della Lega, noi giustamente, doverosamente abbiamo espresso, adesso non mi ricordo se attraverso il capogruppo, al capogruppo, abbiamo espresso la nostra solidarietà e la condanna. Questo è semplicemente quello che io chiedo questa sera.
Grazie. Grazie consigliera Fiore, diamo la parola alla consigliera Soresina.
Grazie Presidente, io sono d'accordo con la consigliera Perrone che appunto diciamo quest'ordine del giorno è assolutamente di parte e invito eventualmente a dire che combattete anche contro le scritte che sono state apposte sul liceo Agnesi, perché parliamo di scuole, parliamo comunque di istigazione all'odio nel liceo, da che E comunque non è appunto l'ordine del giorno, per come è stato presentato, è assolutamente diciamo non in linea e non comprensivo di tutte le situazioni che ci sono sul territorio. Il giorno che presenterete appunto una condanna di tutto, anche di quello, quindi mettete nell'elenco anche le scritte che ci sono dall'altra parte, allora io sarò favorevole. Grazie.
Bene. Consigliere Serini, prego, diamo la parola al consigliere Serini. Per favore, consigliere Serini, mi riporti poi su ordine del giorno, anche se ritirato deve rimanere agli atti. Grazie.
Va bene. Grazie Presidente. 50 secondi.
non posso fare altro che rincalzare e rinforzare le posizioni della consigliera Perrone e della consigliera Soresina, ricordando che sul muro della scuola Agnesi è comparso nel giorno del ricordo poco prima la scritta più foibe meno qualcos'altro, meno fasci, grazie, più foibe meno fasci, e ricordando che la resistenza, così come è intesa, come fatto storico, non come fatto di parte, è certamente una situazione che deve essere condivisa e contestualizzata, però con tutte le zone di indubitabile coraggio che ogni singolo combattente, e io lo sono stato, ha per me e di fronte ai miei occhi il massimo rispetto e la massima considerazione possibile. Ma come ogni atto di guerra, e io l'ho vista, ho visto carne di porco da un lato e dall'altro. Non vorrei terminare qua con l'elenco di magagne che da ogni parte ci sono state, però vorrei soltanto ricordare in quest'aula la strage di Prozzus, che soltanto pochi mesi fa, 70 anni fa, venne fatta proprio da una parte di quella resistenza che adesso si vorrebbe tramandare come unico valore, quando in realtà la policroma forma di una guerra civile inevitabilmente fa ricadere sulla memoria di tutti.
Grazie consigliere Serini. Diamo la parola al consigliere Verri.
Grazie presidente, confermo appunto la solidarietà che era stata mostrata dal gruppo Milano Progressista PD per l'attacco da Serie A Lega. C'è solo un dato, penso che sul quale possiamo essere d'accordo, che la madre degli imbecilli è sempre incinta, per cui chi toglie via corone o le brucia anche di carta fatta dai bambini, sia chi imbratta, sia chi, come ho visto ieri, usa la piazza antistante la stele delle 5 giornate di Milano, dove sotto c'è anche il memoriale, come pista di skate per farsi le riprese televisive, non capendo che è un luogo anche quello di memoria, tutto questo è da condannare. In questo caso, quindi, come parimenti è stato condannato senza ordine del giorno, ma solo con un intervento, e così faccio anch'io, rivolgiamo anche il nostro giudizio del tutto negativo su quanto appunto ha segnalato la consigliera Fiore. Grazie.
Grazie consigliere Verri. Diamo la parola al consigliere Palmisano.
Sì, grazie presidente. Se da una parte bisogna stare, noi ci sentiamo dalla parte dell'ordine pubblico a questo punto. Esatto, sottoscrivo, la mamma degli stupidi è sempre incinta, non mi starei a chiedere da che parte arrivano certi atti inqualificabili, ma semplicemente li stigmatizzerei con lo spirito, mi sembra di capire, che ha ribadito, lo spirito che attribuisce alla mozione che ha ribadito la presentatrice. Per quanto riguarda la consigliera Perrone, si chiedeva se ci siamo mai occupati di in altre occasioni di questo genere di cose. Ricordo che abbiamo presentato un'interrogazione alla quale non è stata data risposta nuovamente, per atti vandalici alla porta di piazza 24 maggio, motivo per il quale noi abbiamo sostenuto questo ordine del giorno. Grazie.
Grazie consigliere Palmisano. Non vedo più nessuno iscritto a parlare. Ah no, abbiamo il presidente Bramati, prego.